Teniamo i capi ora per la preghiera. Nostro Padre Celeste, ti siamo grati stasera per le promesse che abbiamo in questo cantico. Possiamo vedere il ragazzo epilettico in quello spasmo, suo padre che viene incontro a te e chiede che tu abbia misericordia. Ed egli disse: io posso se tu credi. Tutto è possibile per coloro che credono. Tu hai promesso che non ci avresti mai lasciati o abbandonati. La scrittura dice che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E tu sei proprio disposto stasera a guarire la nostra malattia come lo eri allora, perché tu sei lo stesso. E hai promesso nella tua parola che le cose che tu hai fatto le avremmo fatte anche noi. Questa è la tua promessa e noi sappiamo che è vera. Così possano tutte queste grandi promesse, Signore, essere adempiute per i tuoi figli stasera, che ognuno possa ricevere ciò per cui è venuto. E quando il servizio si concluderà questa sera e noi andremo alle nostre diverse case, potremo parlare tra noi come quelli che vennero da Emmaus quel giorno. Tu avevi camminato con loro tutto il giorno e loro non ti avevano riconosciuto, ma quella sera, quando li prendesti da soli nella stanza, facesti qualcosa proprio come avevi fatto prima della crocifissione, qualcosa che nessun altro aveva fatto proprio in quel modo, ed essi riconobbero da questo che tu avevi fatto che tu eri il Cristo risorto, e dissero: non ardeva il cuore in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Noi preghiamo che tu tornerai da noi stasera, Signore, solo queste poche persone, ma tu hai detto: se due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Questa è la tua promessa, Signore, e noi crediamo sia vera. Stiamo aspettando ora, nel nome del Signore Gesù, per la conferma della tua parola. Amen. Potete sedervi. Amen. Grazie sia al nostro Padre Celeste per questo grande incoraggiamento. Come dovrebbe farci sentire? Prima che il servizio inizi, egli ci ha dato una promessa attraverso uno spirito di profezia, che lo vedremo qui in mezzo a noi. Ora, è così? Certamente così, viene da Dio. Qualsiasi cosa venga da Dio è sempre giusta. Sia benedetto il nome del Signore. Sono così grato di vivere in un tempo in cui lo Spirito di Dio è in mezzo al suo popolo, chiamando, separando una chiesa da portare a casa per un residuo che sarà lasciato sulla terra quando Lui verrà per essere ricevuto su nei cieli. Così grato per questo. Oh, questa è una grande ora. Sono così lieto di vivere qui. Sapete, a Mosè sarebbe piaciuto vivere in questo tempo. Tutti gli apostoli avrebbero voluto vivere in questo tempo. Ed eccoci qui vivendo in questo tempo e vivendo al di sotto dei nostri privilegi, come Dio vuole benedire il suo popolo. Ora, sapete, ci è stato detto che il giorno in cui il Signore verrà sarebbe stato piuttosto inaspettato e la Chiesa si sarebbe raffreddata. E ho appena finito nel mio tabernacolo a casa con le sette ultime epoche della Chiesa e sta uscendo, ora è su nastro ed è, ho preso ogni epoca della Chiesa, ogni sera ho realizzato le sette epoche della Chiesa, le ultime sette, i candelabri e i sette messaggeri dell'epoca della Chiesa. E io di tutto non sono un gran predicatore, ma tutto quello che io, ogni sforzo che ho fatto per il Signore in tutta la mia vita, non credo sia mai stato tanto efficace quanto questo. Poiché appena sono sceso e non sapendo come disegnare quest'epoca della Chiesa su una lavagna, mostrando proprio quanto lo Spirito Santo venne nell'epoca della Chiesa di Efeso, poi continuando fino a Smirne e Pergamo e Tiatira e via di seguito, e se quell'angelo del Signore, quella luce, essa entrò proprio davanti a 300 persone, essa passò proprio sul muro e disegnò con quella luce rotonda proprio il modo in cui avevo disegnato le chiese e mostrò esattamente la stessa intensità e ogni cosa mentre essa passava, mentre 300 persone gridavano e piangevano e la guardavano sul lato del muro. Ebbene, essa era qui e si rifletteva sul muro e formò quella stessa cosa e l'hanno disegnata ora su immagini e si trova nel tabernacolo. Il signor Arden Bright, il nostro caro e prezioso fratello, è proprio partito da là ed è salito per guardarlo dove era sul muro. Stiamo proprio vivendo in un tempo eccezionale, ma temo che non dobbiamo pizzicarci un po' e scuoterci un po' per scoprire proprio dove siamo. Ho detto spesso e fatto questa osservazione: viaggiando per il mondo trovo due classi di persone, una sono i pentecostali e l'altra i fondamentali. Ora, le persone fondamentali sanno cosa sono in Cristo tramite la promessa della Bibbia, ma non hanno ricevuto lo Spirito Santo per sapere chi sono o avere fede. Ora, le persone pentecostali hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma non sanno chi sono, vedete? Quindi è proprio come un uomo che ha soldi in banca e non sa come scrivere un assegno, l'altro sa scrivere un assegno e non ha soldi in banca. Ora, se poteste mettere insieme quei due, se i pentecostali potessero mettersi in ordine, come ho detto ieri sera, lo credo veramente con tutto il cuore, la Chiesa pentecostale era in condizioni migliori. Io non ero un ministro a quei giorni e non penso fossi, probabilmente non ero sulla terra in quei giorni, ma le vecchie riunioni di Azusa Street, di cui parlate così tanto e di cui ho letto libri, la prima chiesa pentecostale 30-40 anni fa era in condizioni migliori per la venuta del Signore di quanto non lo sia adesso. Essi erano davvero cristiani con i piedi per terra e lo vivevano, lo credevano. Ora noi ci siamo classificati e abbiamo le nostre organizzazioni e denominazioni che si distinguono con classe e abbiamo nipoti che sono stati portati dentro in adozione e così via. Noi non abbiamo la vecchia linea di pentecostali che erano soliti morire e farsi un varco arrivando davvero a Dio. Quella vera fede genuina. Loro solo chiedevano a Dio e li ungevano con olio e andavano avanti e venivano guariti. Oggi Dio può scendere e mostrare se stesso miracolosamente, proprio in mezzo alla gente ed ogni cosa, e semplicemente dire: beh, immagino sia andata molto bene. Avete avuto troppo insegnamento, cercando nuova luce. Questo è ciò che Eva stava cercando quando i suoi occhi furono accecati. Vedete, semplicemente tornate alla Bibbia e rimanete proprio con il vecchio andamento. Non lasciate quel vecchio sentiero del primo amore e la prima cosa che venne a voi. Vivete con lo Spirito Santo. Non abbassatevi per qualche altro capriccio. Restate proprio con Dio, proprio nella sua parola. E lo Spirito Santo non vi farà mai fare niente che sia contrario a questa parola. Restate proprio nella parola, perché la parola è Dio. Ieri sera stavo parlando sull'argomento di aspettative e stasera avrei pregato per i malati. Ora, nella parte seguente, la prossima, iniziando domani sera, vogliamo iniziare su un messaggio di tipo evangelico. Forse la venuta del Signore, il marchio della bestia, il suggello di Dio, i 144.000, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, perché credo che quei messaggi sono ciò che dobbiamo portare alla gente, per svegliarli, scuoterli, per mostrare loro che noi ho visto i grandi risultati nelle sette epoche della Chiesa. Lo ripasserei di nuovo se pensassi di poter aiutare in questo luogo, come il Dio l'ha benedetto. Ora lasciate che avverta la gente ancora e ancora. Non aspettatevi che l'ultima scrollata di Dio nella Chiesa sia una cosa universale. Non lo sarà, è per la Chiesa. Sono grandi cose che accadranno con persone nella piccola minoranza. Quello è il piccolo gruppo che Dio scuote per prepararlo per andare. Loro se ne andranno comunque, vedete? Ora, questo è scritturale e biblico. Non molto tempo fa un pastore di una certa grande città venne da me e disse: beh, sto diventando vecchio, disse, io sono stato qui una ventina d'anni e abbiamo avuto alcune delle riunioni più potenti, e Chicago e Madison Bozé. Disse: ho desiderato, fratello Branham, e sono venuto qui e avevo una profezia dal Signore. Se fossi venuto qui, avrei visto la potente mano di Dio scuotere questo luogo prima del tempo di partire. Dissi: fratello Joseph, onestamente, dissi, tu sei un grande teologo e sei un grande uomo, di un dottore in teologia. Non c'è dubbio su questo. Io non potrei arrivare a ciò. Ma dissi: ma mio prezioso fratello, tu hai uno scarso discernimento spirituale. Ecco dove la Chiesa manca oggi, è quel discernimento spirituale per vedere ciò che Dio sta facendo. Ed essi guardano molto al di là della cima per qualcosa che sta succedendo proprio qui, e sarà passato prima che lo sappiate. Non disse Gesù di Giovanni: i discepoli dissero, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli disse, egli è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Eccolo, non sapevano che Elia fosse un profeta davvero, eccetto che la Chiesa. Non l'avrebbero trattato, non l'avrebbero chiamato a testa pelata e comportati così. Non lo sapevano. Non sapevano che Giovanni era veramente il profeta di Dio. Pensavano fosse un qualche pazzo là fuori nel deserto che cercava di annegare la gente nell'acqua. Ma lui non andò nelle città e altro. Egli rimase fuori nel deserto, strano, particolare. E loro pensavano che lui fosse un fanatico, il modo in cui si vestiva. Ma la Chiesa eletta che era chiamata a vedere ciò, riconobbe subito che lui era un profeta. Loro non sapevano che Gesù era il figlio di Dio finché non fu morto e sepolto e risorto. Molti di loro non lo sanno ancora oggi, è vero. Non l'hanno mai saputo. Loro, la Chiesa cattolica, non ha mai accettato San Patrizio. Le sue scuole erano tutte nell'Irlanda del Nord. Lui protestò contro i vescovi cattolici ed ora l'hanno reso un santo. Ebbene, la Chiesa cattolica bruciò sul rogo Giovanna d'Arco piangendo, perché dicevano che era una strega. La ragazza vedeva visioni, era una servitrice di Dio. Circa 100 anni dopo la riconobbero, dopo che era morta e sepolta. Così si pentirono di sotterrare i corpi di quei preti che la uccisero e li gettarono nel fiume. Non lo sanno mai finché non è passato, e lo Spirito Santo ora sta facendo la sua ultima chiamata per la Chiesa e sta facendo esattamente ciò che la Bibbia ha detto che avrebbe fatto, e la gente pentecostale sta brancolando su ciò, cercando qualcosa. Oh, mai! Non fatelo, per favore! Ascoltate, se stiamo aspettando che Cristo venga, lo credete? Ebbene, se lo facciamo, comportiamoci in modo tale. Come possiamo aspettarci che Cristo venga e mettere 6 milioni di dollari in un edificio? Come fate ad avere queste grandi cose parlando dell'arrivo di Cristo? Ebbene, fratello, noi dovremmo prepararci per il rapimento, non per un altro soggiorno di 500 anni qui sulla terra, vedete? C'è qualcosa che non va, in qualche modo proprio non quadra, non ha senso per me. Dai loro frutti potreste dirlo con le vostre labbra, ma dal vostro cuore, vedete? Dite, oh sì, credo che Cristo sta arrivando, ma il vostro agire dimostra diversamente. E se un uomo dicesse a sua moglie che l'ama e poi scappasse con un'altra donna, vedete, azioni parlano più forte delle parole. È così, non importa quello che diciamo con le nostre labbra, le nostre azioni provano quello che c'è veramente nel nostro cuore. Ecco cosa disse Gesù: ipocriti, come potete dire buone cose? Perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca, vedete? E se non lo è, allora è ipocrisia. Così vedete dove Dio ci classificherebbe? Proprio in quell'epoca della Chiesa di Laodicea, tiepida, che parla dalle sue labbra, ma il suo cuore è lontano. Oh Dio, facciamo oscillare indietro quella cosa. Arriviamo a Dio, andiamo alla scrittura e mettiamoci sotto finché non abbiamo davvero la Pentecoste di nuovo nel cuore dell'uomo. Non di nuovo in un'organizzazione, ma di nuovo nel cuore delle persone e nelle organizzazioni. Vedete? Questo è ciò che dovremmo fare. Quindi Dio ci aiuti a farlo questa settimana. Io sto pregando, digiunando, aspettando Dio. Voglio fare la mia parte mentre sono qui in California. Voi fate la vostra parte. Uscite e portate dentro persone. Dio sta facendo oggi cose più grandi di quelle mai conosciute da quando Gesù Cristo era sulla terra. Proprio così. E sta andando proprio sopra la testa della gente. E non lo stanno vedendo. Questa è la parte brutta. Se solo l'avessero saputo, come Gesù disse in merito disse, se solo aveste riconosciuto il vostro giorno, se solo l'aveste riconosciuto, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ti avrei raccolto come una chioccia fa con la sua covata, ma non hai voluto. Se solo avessi riconosciuto il tuo giorno, la tua visitazione. Ecco come oggi è sempre stato così, ecco come ora. Se solo avessimo riconosciuto il giorno della visitazione, ma la visitazione passa proprio attraverso e la gente sta cercando qui per qualcos'altro. E per prima cosa la visitazione è passata ed eccola là. Ma come egli disse, nessuno può venire a me se prima il Padre mio non lo attira. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Amen. Oh, questo è ciò che ci fa. Ora, ci piace parlare alle persone dove possiamo farle sentire veramente bene, ma la cosa migliore da fare, se c'è qualcosa di sbagliato, prima togliamo quello, portiamo la cosa giù al fondamento, vedete? Un tizio mi disse non molto tempo fa, un noto ministro, uno dei migliori al mondo, disse, fratello Branham, tu stai facendo un errore troppo grande. Dissi, perdonami, fratello mio, dimmi dove. Disse, tu ferisci troppo la gente. Disse, tu sei, per esempio, tu stai sempre rimproverando le donne per come si vestono e stai sempre a sbattere questo e quello. Lui disse, è meglio che tu la smetta, rovinerai il tuo ministero. Disse, ogni volta che la parola di Dio rovina il mio ministero, Dio, rovinalo subito, perché io voglio che sia rovinato, proprio così. Voglio dare qualcosa che sia giusto. La parola di Dio insegna questo. E io dico, Dio ci dia audace, uomini che prendano posizione per la verità, indipendentemente da ciò che va o viene. Ecco cosa ci serve. Il Vangelo non è qualcosa per una femminuccia. Il Vangelo è per uomini, uomini chiamati da Dio. Non giudicate mai un uomo da quanto grandi sono le sue mani e da quanto larghe sono le sue spalle. Mi sento dire, oh, non è un uomo. Ho visto uomini che pesavano 200 libbre, non avevano un'oncia di uomo in sé. Esatto. Non si misura un uomo dalle sue dimensioni, quello è da bruto, lo si misura dal suo carattere. Non c'è mai stato un uomo dal carattere più grande di Gesù Cristo. Un corpo grande, un mulo è più robusto di qualsiasi uomo, quindi non potreste, o un elefante, quindi voi, quello sarebbe da bruto. Ma un uomo non è grande quanto lo è il suo muscolo, non lo misuro da quello, ma dalle chiazze che ci sono sulle ginocchia dei suoi pantaloni dove lui ha pregato. Quello è l'uomo che deve essere misurato. Carattere. Gesù era un uomo piccolo, un tizio piccolo, probabilmente con le spalle curve. A 30 anni sembrava cinquantenne, disse la Bibbia. Ma non c'è mai stato uomo sulla terra come lui, e mai ci sarà. La Bibbia disse non c'era bellezza in lui, che noi lo desiderassimo. Quando lo vedemmo, nascondemmo da lui il nostro volto e ogni cosa simile. Ma tuttavia piacque a Dio di colpirlo, ed egli fu colpito, abbattuto ed afflitto. Egli portò le nostre trasgressioni, fu ferito per le nostre iniquità e per le sue lividure siamo stati guariti. Oh, dovrebbe attirare le persone, dovrebbe davvero, dovrebbe smuovere il cuore. Ma sapete qual è il problema? Noi abbiamo tolto la riunione di preghiera del mercoledì sera e abbiamo messo un programma televisivo che intrattiene tutte le persone. E dov'è il cuore, i tesori? Là, c'è anche il cuore. E cosa fa sì che la gente si rivolga alle cose del mondo? Ebbene io, sapete la ragione per cui fate questo? E la ragione per cui la gente lo fa? Cosa fa sì che un uomo voglia ubriacarsi? Cosa spinge la gente a comportarsi in quel modo? Il mondo. Perché una persona resterebbe a casa il mercoledì sera da una riunione di preghiera per guardare un certo programma televisivo? Perché lo farebbe? È perché c'è qualcosa in loro che desidera essere soddisfatto. Loro vogliono, c'è un piccolo posto nel cuore di un uomo, nel cuore di una donna, e Dio ha creato quel posto per se stesso. Come osate cercare di prendere le cose del mondo e metterle là, nel posto che Dio ha creato per porre se stesso? Dio è la nostra gioia, Dio è il nostro piacere, Dio è la nostra soddisfazione. Quello è il suo posto, qui dentro. Lasciate entrare Dio, e poi le altre cose sono così morte che non vi importa più nulla di esse. Oh, la gente è molto religiosa, lo è sempre stata. Come ho predicato l'altra sera laggiù, un risveglio produce sempre dei gemelli come Esaù e Giacobbe. L'uomo del mondo è l'uomo che desidera la primogenitura, vedete? C'è sempre, ogni risveglio produce questo. Questo risveglio dell'ultimo giorno ha fatto la stessa cosa, è vero. Quindi andiamo dalla parte di Giacobbe, colui che sta per ereditare, colui che sta per entrare nella terra promessa. E non possiamo essere soddisfatti solo con l'andare in chiesa e mettere il nostro nome sul libro. Se lo facciamo c'è qualcosa che non va. Continuiamo a salire sempre più in alto fino a raggiungere quella terra promessa. L'altro giorno, predicando al convegno degli uomini d'affari cristiani a Phoenix, Arizona, là nella sala da ballo, ho detto: Israele non poteva pensare, quando stavano acclamando e danzando nello spirito, e Miria con quel tamburello, dopo aver attraversato il Mar Morto e visto i sorveglianti morti dietro di loro, non pensavano affatto di essere a 40 anni dalla terra promessa? Non potevano crederci, erano solo a 4 giorni di distanza. Ma dovevano avere un... Sapete, dovevano salire fino a Esodo 19 e fare il più grande errore che avessero mai fatto. Dovevano salire e ottenere una legge così che potessero litigare, organizzarsi e mettersi insieme. La grazia aveva provveduto loro un profeta, la grazia aveva provveduto loro un agnello, la grazia aveva provveduto loro dei miracoli, la grazia aveva dato loro il più grande risveglio che avessero mai avuto, la grazia aveva provveduto tutte queste cose, eppure loro desideravano una legge. È esattamente dove si trovarono i nostri padri a Pentecoste circa 40 anni fa. La grazia aveva provveduto, erano tutti d'accordo, ogni Pentecoste era Pentecoste, ma non potevano essere soddisfatti di quello. Dovettero organizzarsi una classe chiamata Assemblea di Dio. No, dovettero farsene un'altra, Chiesa di Dio, quadrangolare, unità, dualità, trinità, quadruplicità, e siete stati seduti proprio là per 40 anni. Dio abbi pietà, ci serve un... Ebbene, rimasero là finché tutte quelle persone con quel tipo di mente si estinsero. Poi un giorno sorse un Giosuè, mise le sue braccia attorno a tutti loro e Dio disse: siete stati su questa montagna abbastanza lungo, ora andiamo a nord, attraversiamo, prendiamo la promessa. Dio può prendere battista, metodista, qualsiasi cosa gli voglia, ma qualcuno andrà dall'altra parte. È così, e finché abbiamo ancora le nostre idee classiche impostate intorno al fatto che siamo, oh, rimarrete proprio là, è proprio esatto. Oh, alziamoci, usciamo da ciò, mai. Scuotetevi e rendetevi conto che Dio è ancora Dio. Egli è, deve rimanere, se è mai stato Dio, egli è ancora Dio. Egli non cambia secondo le nostre vie. Noi dobbiamo cambiare le nostre secondo le sue vie. Oh, non volevo neanche dirlo. Io leggerò della scrittura ora. Bene, San Giovanni 12:20, leggerò solo un versetto qui. Or v'erano certi greci di quelli che salivano per adorare nella festa. Costoro, dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida, città di Galilea, pregandolo, dicendo: Signori, noi vorremmo veder Gesù. Ora andate in Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti lo credono solennemente con tutto il cuore? Ora, domani sera passeremo ai servizi evangelici, stasera andremo a loderemo per la guarigione divina. Ora, una cosa è parlare di qualcosa e poi un'altra cosa è far sì che ciò di cui abbiamo parlato sia vero. Ed è tutta la parola di Dio, e l'unica cosa di cui ha bisogno per far agire qualsiasi promessa divina è fede. È così. Se Dio fece la promessa, allora Dio è obbligato alla sua promessa. Ora, voglio che mi diate totalmente il vostro tempo per alcuni minuti. Se mi darete circa 30 minuti, e poi chiameremo la fila di preghiera, e alcuni minuti potremo andare a casa. Ora, la prima cosa è, credete che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Lo credete solennemente? Egli è lo stesso in principio, lo stesso in potenza, la stessa potenza che aveva una volta, la stessa compassione. Se Egli fosse qui, cosa che Egli è oggi, agirebbe esattamente come fece quando era qui prima? Oppure pensate che dopo 2000 anni Egli sia diventato un po' più saggio, un po' più intelligente, sa come fare una chiesa diversa? Ed Egli dovrebbe in certo modo scusarsi per quello che fece alla prima chiesa pentecostale, così Egli si fa proprio un'altra chiesa pentecostale per l'ultima epoca. Sarebbe questa la sua idea? Non se Egli è lo stesso, Egli avrebbe le stesse idee. Ed Egli era Dio, quindi non può cambiare. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Quindi Egli avrebbe le stesse idee, gli stessi principi, lo stesso potere e la stessa Chiesa. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, un giorno c'erano delle persone che non lo avevano mai visto, che entrarono per caso nella riunione o al culto a Pentecoste e si avevano sentito parlare di Lui. Così vennero da uno dei suoi servitori e dissero: Signore, vorremmo vedere Gesù. E chiedendo a questo servitore presentò loro Gesù. Ora, se Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e avete alzato le mani che vorreste vederlo, allora perché non possiamo vederlo? Questa è la domanda. Non possiamo vederlo? Se Lui è lo stesso, allora perché non possiamo vederlo? Avete alzato la mano come quei greci? Vi piacerebbe vederlo? Io alzo la mano, vorrei vederlo. Ed Egli promise che sarebbe stato con noi e non ci avrebbe mai abbandonato. Io sono con voi sempre fino alla fine del mondo. Egli è sempre qui, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora qual è il problema? Perché non possiamo vederlo? Ora, se Egli verrà in mezzo a noi stasera... Ora, se siete strani, potreste non capire questo, ma voglio solo che abbassiate le sponde e sediate calmi per il resto della riunione. Ascoltiate attentamente queste parole, promesse che sto per leggervi, scritte qui su questa carta dalla Bibbia. Ed io voglio leggervi alcune promesse e scoprire se Egli è ancora vivo o meno, per vedere se la nostra religione cristiana è la vera religione e se la nostra concezione pentecostale di ciò è vera o se è sbagliata. Anche io credo in, ora, anche in tutto il suo errore, la scelgo comunque come Chiesa. Ora, non perché sono pentecostali, Pentecoste non è un'organizzazione. Ora, voi battisti e metodisti, ricordatelo, cattolici e presbiteriani, non potete organizzare Dio. Dio non si organizza. Pentecoste è un'esperienza che metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici e tutti ricevono. Ora, ho sempre detto, se un uomo è cattolico e conta sulla Chiesa cattolica per la salvezza, è perso. E se un battista e conta sulla Chiesa battista per la salvezza, è perso. Se pentecostale conta sulla Chiesa pentecostale per la salvezza, è perso. Ma se un cattolico e conta su Gesù Cristo è salvato per fede, la sua stessa fede. Se un battista, un pentecostale, e guarda Gesù Cristo per la salvezza. Perché siete salvati per fede e quello per grazia di Dio. È così. La vostra fede personale in Gesù Cristo è ciò che vi salva. Ora, se questo è il suo libro, ho avuto un colloquio non molto tempo fa con un prete cattolico. Egli venne a casa mia per chiedere se avevo battezzato una ragazza che, quando era una bambina o una ragazzina di circa 15 anni, si era risposata cattolica, e lui doveva ribattezzarla. Il vescovo mi fece delle domande e mi chiese se l'avevo battezzata, e le dissi: battesimo cristiano per immersione. E lui disse: la Chiesa cattolica una volta faceva così. Dissi: quando? Allora lui tornò indietro e disse: nei giorni della Bibbia. Disse: allora lei sostiene che la Bibbia è la Chiesa cattolica scrisse la Bibbia? Disse: Gesù Cristo organizzò la Chiesa cattolica e mise pietra a capo di essa i 12 apostoli, e quella fu la prima Chiesa cattolica. Disse: allora se è infallibile non cambia, perché sono stati fatti così tanti cambiamenti? Ebbene, avete 10.000 donne qui fuori a cui state pregando, persone morte, e c'è un solo mediatore, disse la Bibbia, tra Dio e l'uomo, ed è l'uomo Cristo Gesù, nessuna Maria o nient'altro, vede? Dissi: perché? Lui disse: bene, vede, signor Branham, noi non dovremmo discutere la parola. Dissi: non sto discutendo la parola, io sto solo chiedendo a lei. Dissi: io ho le due Babilonie di Islop, ho gli storici più antichi che possa trovare. Qui ci sono i padri niceni, il concilio niceno, il concilio pre-niceno, è tutto proprio qui nel mio studio. Mi mostri dove c'era una chiesa cattolica fino al 305, mi mostri dove era. Lui disse, lei sta citando la storia. Disse, come faccio a sapere che c'era un George Washington qui se non dalla storia? Mi mostri qualcosa di diverso? Vedete, e parlai. È esattamente così. Dio non ha mai organizzato una chiesa e fare ciò non è mai stato il piano di Dio. La chiesa madre delle organizzazioni è cattolica e tutte le altre escono da quelle stesse organizzazioni secondo Apocalisse 17. È esattamente giusto. Rompere la comunione. Siamo tutti uno, Pentecoste, per metodisti, battisti, cattolici, presbiteriani, chiunque voglia venga, beva dalle sorgenti delle acque di vita liberamente, giusto? Ora, se Gesù è il... Ora non sto parlando contro queste organizzazioni, ma quando ho tracciato un piccolo recinto intorno, come una cosetta che ho visto una volta, una scimmietta seduta sull'albero, e disse, guardando le altre piccole scimmie, disse, sai che ci dicono che... Ci dicono, loro laggiù dicono che provengono da noi. Lui disse che non poteva crederci. Disse, recinterei io il mio albero qui in modo che la mia amica scimmia non possa venire a prendere una noce di cocco quando la vuole? Direi che sono l'unica scimmia che c'è negli alberi? Ebbene, disse, se è così allora la razza delle scimmie è decaduta? Questo è, ebbene, anche questo è proprio così. Sì, quando cerchiamo di recintare qualcosa, Dio non la recinta. Egli abbatte i recinti, abbatte il muro divisorio di partizione, tutti in uno in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo è per tutti noi affinché tutti possiamo vedere la gloria di Dio. In tutte le mie riunioni non l'ho mai visto dire, beh, questo tizio è presbiteriano, quindi non può essere guarito, e questo è battista, quindi non può essere guarito. Egli non guarisce le persone in quel modo, è sulla base della loro fede e non della loro denominazione. Giusto. Ora, se egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, la Chiesa cattolica direbbe, certo, noi lo crediamo nella nostra Chiesa. I battisti direbbero, noi lo crediamo nella nostra Chiesa. I cattolici dicono, noi lo crediamo in quella Chiesa. Ora, se dovessi basare questo discorso sui battisti, la Chiesa da cui sono venuto, se dovessi basarlo sulla Pentecoste, o se dovessi basarlo su una qualsiasi delle organizzazioni della Pentecoste, farei meglio a fermarmi, questo è tutto. Ma c'è solo una cosa da fare, ci deve essere qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato. È proprio vero? Non potete avere l'errato e il giusto allo stesso tempo. Abbiamo un dollaro falso perché è stato fatto da un dollaro vero. Ora, qual è la differenza? Come lo sapremmo allora? La Chiesa cattolica dice, noi siamo l'organizzazione più antica. La Pentecoste ha detto, ebbene, noi abbiamo iniziato in passato prima dell'organizzazione. Va bene, continueremo tutto questo. Il Battista dice, noi abbiamo iniziato da Giovanni. Lui fu il primo Battista, ancora prima che Gesù entrasse in scena. Ebbene, avreste ogni tipo di argomenti. Ma prendiamolo e scopriamolo. Ora, e se noi andiamo in centro città cercare Gesù, che egli è lo stesso, vedremmo arrivare un uomo con una veste come quella che indossava lui, e questo pensiero psicologico, che lui aveva i capelli lunghi. Noi non abbiamo nessuna testimonianza di questo, che lui abbia mai avuto i capelli lunghi. Non lo sappiamo, ma diciamo che vedessimo un uomo che assomigliasse al quadro dell'artista che ha dipinto di Gesù e avesse cicatrici nelle mani, cicatrici ai piedi e segni di spine e così via, e assomigliasse forse al quadro di Hoffman di lui, fosse il volto a 33 o forse qualche altro, come l'ispiratore o qualche quadro, quello comunque non potrebbe essere Gesù. Perché vi dirò perché? Perché nessuno vedrà Gesù sulla terra in un corpo fisico finché egli non andrà prima in gloria, perché saremo afferrati per incontrarlo nell'aria, proprio così. Egli disse negli ultimi giorni, ci saranno falsi cristi e ogni cosa che dirà, ecco, egli è nel deserto, nella camera segreta, non credetelo. Ma egli è qui nella forma dello Spirito Santo, e lo Spirito che era in Cristo farà le stesse cose che fece lui, perché è la stessa vita. Se metteste la vita di una vite in una pianta di cetriolo, essa porterebbe uva. Se metteste la vita di un pesco in un sicomoro, esso porterebbe pesche, vedete? Esattamente, perché la vita che c'è dentro produce. E la vita che è nella Chiesa di Gesù Cristo porterà le opere e i segni di Gesù Cristo. E la Chiesa è un individuo. Dio tratta con Israele come una nazione, ma con i gentili come individui. Ora, lo capite, vero? vedete? Individuale. Una nazione sarà salvata quando Israele verrà. Sarà nata proprio durante la notte quando Israele verrà a Dio in una volta sola. Ma poi quando ai gentili, è individuale, un popolo che egli ha preso dai gentili per amore del suo nome, formando la sua sposa. Ora, cosa faremmo allora stasera se volessimo scoprire in quale chiesa egli si trova? Se volessi vedere se egli è nella chiesa pentecostale, se volessi vedere se egli è nella chiesa battista, o la chiesa cattolica, la più antica organizzazione, o quale io, luterana, che viene dopo la cattolica, e Wesley viene dopo, e via di seguito. Se andassi là a guardare quelle chiese, cosa cercherei? Un uomo che assomigliasse a lui? No, ci potrebbero essere molti uomini che assomigliano a lui, proprio esattamente. Cosa cercherei? Allora cercherei un uomo che avesse una vita in sé, cercherei una chiesa che avesse uno spirito in sé proprio come il suo spirito, vedete? Cercherei di vedere le sue opere. Egli disse, chi crede in me, San Giovanni 14, 12, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. È giusto? Allora noi, egli disse, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Ora trovatela nella traduzione, dice, più grandi di queste ne farà. Ma in realtà la giusta traduzione da ciò è, o il emphatic diglot dice, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, e più di queste ne farà, non più grandi, perché non potrebbero farne di più grandi. Egli risuscitò i morti, guarì i malati, fermò la natura. Non c'è niente che possa essere più grande, ma ciò non in qualità, ma in quantità, egli potrebbe essere più grande. Perché allora egli, Dio era in un solo uomo, Cristo Gesù, in lui abitava la pienezza della deità corporale. Ora, quando quella colonna di fuoco scese a Pentecoste, notate, lingue di fuoco si posarono su ognuno di loro. Prima che essi cominciassero a parlare in lingue, ci furono lingue di fuoco. Quello era Dio che separava se stesso dalla colonna di fuoco in ogni membro della sua chiesa. Dio separava se stesso così che egli potesse essere universalmente ovunque in una sola volta. Proprio ora riunioni di guarigione stanno avvenendo in Africa. Gli zoppi camminano, i ciechi vedono in tutto il mondo. La chiesa universale del Signore Gesù Cristo negli individui, uomini che vivono e lo servono. Dio separò se stesso e tra cui si collocò. In quel giorno saprete che io sono nel Padre e il Padre in me, io in voi e voi in me. Vedete? Vedete? Io sarò ancora un po' il mondo, cosmos là, l'ordine del mondo non mi vedrà più. Ma voi, la Chiesa, mi vedrete perché io è un pronome personale, io sarò con voi persino in voi fino alla fine del mondo. È così, io sarò con voi, vedete, la Chiesa universale del Signore Gesù Cristo, io sarò con voi, le opere che faccio io le farete anche voi. Ora, pensiamo solo un minuto ora a cosa egli fece allora. Vediamo che tipo di opere egli fece e come egli si fece conoscere. Ora, prendiamo per esempio, egli fu chiamato il Messia, e il Messia significa l'unto, il Cristo. Egli era stato promesso fin dal giardino dell'Eden nella Genesi. Ora torniamo indietro e scopriamolo. Ora noi leggiamo stasera da San Giovanni 12, torniamo indietro a San Giovanni 1 e allora scopriremo cos'egli era. E se possiamo trovare cos'egli era, a quale chiesa apparteneva, in quale organizzazione andava, allora se è la nostra organizzazione possiamo essere soddisfatti con essa. E troveremo ciò che egli era e ciò che egli era allora e ciò che fece allora. Egli dovrebbe essere la stessa cosa e fare la stessa cosa oggi, perché egli disse che lo avrebbe fatto. Questo soddisferebbe la Chiesa? Bene, ora, torniamo indietro e scopriamolo. Ora io citerò e voi leggete. Quando andrete a casa, prendete questi capitoli a cui vi riferisco qui. E poi, quando avremmo avuto un costante servizio di guarigione, continuiamo semplicemente a colpire dalla Genesi all'Apocalisse per mostrare che questa è la verità. Ora, potreste avere le vostre idee tutte stabilite, così facevano i farisei, su ciò che il Messia avrebbe fatto quando sarebbe venuto. Ma egli venne un po' diverso diversamente, eppure gli venne esattamente come dicevano le scritture, nel modo in cui egli, loro, le scritture dissero che egli sarebbe venuto. Ora, notiamolo solo un minuto. Scopriamo che dopo la sua nascita fino a 30 anni, suo secondo cugino Giovanni stava battezzando nel deserto e Gesù scese e fu battezzato e i cieli furono aperti ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba ed egli andò nel deserto e fu tentato di 40 giorni dal diavolo, ritornò con il suo ministero. E la prima cosa che egli cominciò a fare, lo scopriamo qui in Giovanni 1, egli cominciò ad andare in giro a guarire le persone malate. E allora c'era un uomo chiamato Andrea che credeva in lui. Prendiamolo solo per un momento. Prendiamo ora come egli si fece riconoscere come il Messia. Ora ricordatevi che Dio dà sempre segni e prodigi. Quanti lo credono? Ora nell'Antico Testamento, ora ascoltate attentamente, appena pre, non ci vorrà molto. Se possiamo farvi vedere il messaggio, voi non ci sarà una persona qui dentro in una sedia a rotelle. Non ci sarà un malato in questo edificio tra 40 minuti se ascolterete e lo afferrerete attentamente. Ora proviamolo davvero. Questo è ciò che la Bibbia ha detto, provate ogni cosa. Ora, se egli ha fatto la promessa, egli deve mantenere la promessa. E Dio, nell'Antico Testamento, se un profeta profetizzava o un sognatore faceva un sogno, il modo in cui scoprivano se era vero o meno scendevano all'Urim Tummim. I pastori e così via sanno di quello. Il pettorale di Aronne aveva le 12 pietre delle pietre di nascita dei patriarchi. Era appesa ad una colonna nel Tempio. E quando il profeta iniziava a profetizzare o il sognatore raccontava il sogno, non importa quanto sembrasse reale, se non rifletteva quell'insieme di luci là dentro, il soprannaturale non stava operando. Così rifiutavano il messaggio. Non mi importa quanto suona bene, come si adatta alla teologia del dottor tal di tali, o come si adatta alla questa chiesa o quell'organizzazione. Lo condannarono perché il soprannaturale non agiva. Amen. Comincio a sentirmi religioso, sì signore. Dove c'è un Dio soprannaturale avverranno cose soprannaturali. Naturali, non potete proprio evitarlo, deve proprio essere così. Ora, notate, ora, quando quel sacerdozio finì, il sacerdozio di Aronne, allora quell'Urim Tummim fu tolto, ma Dio ha un altro Urim Tummim, che è la sua parola, la Bibbia. Ora, se Dio fa una promessa nella Bibbia e poi, se voi la ricevete, la promessa soprannaturale farà una manifestazione soprannaturale, perché Dio rivendicherà la sua parola, assolutamente. Se non lo fa, allora non è la parola di Dio. Se non lo è, allora se la nostra fede non è abbastanza grande, non neghiamola. Se Dio ha fatto la promessa, dite, è così, ma non ho abbastanza fede per farlo. Lasciate che lo faccia l'altro tizio. Se non ho abbastanza fede per iniziare a camminare come fece Enoch, fare una passeggiata pomeridiana e andare a casa con Dio, non ostacolerò mai qualcun altro che ha abbastanza fede per farlo. Dirò lode a Dio per quel fratello, lui ha continuato a camminare fuori dalla terra, sono proprio grato per quello. Io non posso farlo, ma lui, sono grato che lo abbia fatto. Io, vedete, io ci credo e non voglio essere d'ostacolo a nessuno che abbia fede per far sì che la parola di Dio sia confermata. Ora, ciò deve venire dalla parola. Ora, quando Gesù venne, egli venne ai suoi, i giudei. Ora scopriamo che egli aveva un segno messianico che lo seguiva. Giovanni ne rese testimonianza e sembrava una colomba, una luce che scese dal cielo. Lui notò ciò. Ora, quando quella luce o colomba venne nel figlio dell'uomo, notiamo cosa ebbe luogo. Andrea, cominciamo da lui. Noi, ora, in San Giovanni 1, il primo capitolo, ci sono, scopriamo che Andrea, appena credette al Signore Gesù Cristo, andò a prendere Simon Pietro. Il suo nome era Simone allora, e disse a Simone, ora devi venire a vedere. Entriamo nella loro conversazione. Erano entrambi pescatori. Posso vedere Simone, forse il più anziano dei due, sedersi sul lato della barca e dire, Andrea, ora sai che siamo entrambi farisei, perché siamo come il nostro vecchio padre, il fariseo. E mi ricordo, Andrea, prima che papà morisse, quando era ancora giovane, un giorno dopo che avevamo pescato sul lago per tutto il giorno, siamo entrati e papà aveva pregato intensamente affinché prendesse del pesce. E proprio all'ultima ora abbiamo preso del pesce per il nostro pane il giorno dopo. Oh, posso vedere come mamma era sempre in ginocchio a pregare, come confidavamo che Dio ci aiutasse. Oh, certamente, fratello Simone, io me lo ricordo molto bene. Ebbene, ricordo Simone. Mio padre mi disse un giorno, mentre mi accarezzava i capelli e misi le mani sui suoi capelli grigi, e lui disse: Simone, figlio mio, ho sempre voluto vivere per vedere il giorno in cui il nostro liberatore, il Messia, sarebbe venuto. Ma ora sto diventando vecchio, quindi suppongo che non sarò in grado di vederlo, Simone. Ma tu sei giovane, senza dubbio lo vedrai nel tuo giorno. Ora ci sarà molta confusione, c'è sempre, Simone. Appena prima che il soprannaturale avvenga, avverranno molte cose false. Ma voglio che ricordi questo, Simone, che quando il Messia verrà, il Messia avrà il segno del Messia e lo riconoscerai dal segno. Mosè disse così, poiché Mosè disse nel capitolo di Deuteronomio, troviamo questo, che egli disse che il Signore, Deuteronomio 18:15, se volete annotarlo per leggerlo, leggete il resto del capitolo di seguito, che il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Avverrà che chi non ascolterà questo profeta sarà tagliato di infra il popolo. Vedete? Ora lui disse, ora ricorda Simone, possono sorgere grandi oratori vigorosi, possono sorgere grandi uomini, ma ricorda, come giudei, noi sappiamo che Dio ci manderà un profeta, un Messia profeta. E la ragione, ora abbiamo avuto 400 anni ora da Malachia, non abbiamo avuto alcun profeta, ma quando il Messia verrà, egli sarà un Dio profeta. Lo riconosceremo da questo. Ora, non dimenticarlo, Simone. Ora, lui dice, Andrea, potresti dire che questo è un grande uomo, egli può incantare la gente, ma per me, egli deve essere un profeta perché il Messia... E ti ho sentito parlare di quell'uomo nel deserto e così via, Giovanni, anche lui, forse era un profeta, non lo so. Ma questo Messia sarà un Dio profeta, sarà un profeta extra, egli sarà più che un profeta, egli sarà un profeta extra. Un giorno verrò con te. Posso immaginare di vedere Andrea allora andare a servizio per ascoltare Gesù di Nazareth e poi tornare a casa e raccontargli alcune delle cose che erano successe. Così il giorno dopo, forse Simone decise che sarebbe andato. E ricordate, a lui furono date le chiavi, a Simone più tardi. Egli era un uomo ignorante, non era uscito da nessuno dei seminari, nessuna delle loro scuole bibliche. Egli non sapeva nemmeno firmare il proprio nome, Simon Pietro. La Bibbia dice che egli era sia ignorante che incolto. Ma essi si resero conto che era stato con Gesù. Ora, questa è la cosa principale, quella è la vera Pentecoste, vedete? Ora scopriamo che egli scese e forse si avvicinò con Andrea e una grande folla di persone intorno, e appena entrò al cospetto del Signore Gesù, si chiese se egli fosse il Messia. Ora scopriremo cos'era il Messia. E non appena egli entrò nella presenza del Messia, egli lo guardò e disse: il tuo nome è Simone e tu sei il figlio di Giona. Oh my! Questo fu sufficiente per lui. Non solo egli sapeva chi era, egli conosceva quel vecchio padre devoto che gli aveva detto cosa egli sarebbe stato. Questo lo concluse per sempre. Quello era il Messia, sì signore. Se quello era il Messia ieri che si faceva conoscere dai suoi, quello è il Messia oggi che si fa conoscere dai suoi. Ricordate, dai suoi. Arriveremo a quello tra un minuto. Ora, cos'era? C'erano molti in piedi là, forse, che non lo capirono. Ma Simone lo sapeva, poiché aspettava quel tipo di persona. Egli era guidato dallo Spirito. Egli sapeva dalla Scrittura che quello era esattamente il Messia. Egli non solo conosceva lui, ma conosceva suo padre e chiamò entrambi i loro nomi. E là c'era un uomo chiamato Filippo, e Filippo disse: «Di, è quello! Io so che quello è il Messia!» E andò dall'altra parte della collina, 15 miglia dall'altra parte della collina, per trovare un amico per raccontarglielo. C'è qualcos'altro. Quando ricevete veramente una visione di Cristo, non potete stare fermi. Dovete raccontarla a qualcuno. Solo un tocco da Lui e ciò infiamma la vostra anima. Devo trovare. Ho un amico chiamato Natanele. È un grand'uomo, è un bravo studioso. E fece il giro del monte. Probabilmente si stava facendo sera quando arrivò. Bussò alla porta e la signora Natanele venne alla porta. Bene, guarda chi si vede, il nostro amico Filippo. Oh, dov'è Natanele? Sta facendo una passeggiata fuori nel frutteto. Andò fuori nel frutteto e trovò là fuori sotto il fico. Trovò Natanele in ginocchio. Probabilmente che diceva: oh, Signore Dio, ci hai promesso la liberazione. La stiamo cercando, la stiamo aspettando. Quando lo farai, oh Signore Dio? Sto aspettando quella promessa che tu hai dato. Si alzò e spolverò i suoi vestiti così e si girò. E chi c'era là se non Filippo? E gli disse senza dubbio: Filippo, amico mio. E prima di dire qualcosa, come te la passi? Gli alberi vanno bene. Aveva un messaggio urgente, qualcosa di reale. E gli disse: vieni a vedere chi abbiamo trovato. Oh, dritto al punto. Vieni a vedere chi abbiamo trovato. Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Egli è il Messia. Io so che egli è il Messia. Oh, ora posso immaginare Natanele che dice: ora Filippo, ora conosco le molte lezioni bibliche che abbiamo avuto, le molte buone lezioni che abbiamo avuto insieme, e sappiamo, tu ed io sappiamo, ora cosa è successo Filippo? Hai perduto le staffe da qualche parte? Ebbene, cosa ti è successo Filippo? Ora non venirmi a dire che questo Messia potrebbe mai uscire da Nazareth. Ora noi sappiamo, abbiamo sentito l'ultimo discorso di Caiafa, che un giorno il Messia verrà e probabilmente atterrerà come un aeroplano, sai, proprio sulle tele del Tempio. Egli verrà alla nostra organizzazione perché è la più grande che ci sia nel paese e verrebbe proprio, e se egli non viene alla nostra non ci crederemo, non avremo niente a che fare con ciò, non collaboreremo con gli altri, no, egli verrà da noi, siamo noi. Ed egli uscirà là e verrà davanti a Caiafa, il sommo sacerdote, il nostro vescovo, e dirà: io sono il Messia, ora sono venuto per prendere il controllo. Certamente ecco come accadrà. Quell'idea non ha mai lasciato la gente. È così. Ma sapete una cosa? Dio fa le cose nel modo in cui vuole farle. Egli di solito lo fa tutto al contrario del modo che noi abbiamo fissato per riceverlo. Così egli potrebbe... Ebbene, egli si è nascosto agli occhi dei saveti intendenti e si è rivelato ai fanciulli che si umiliano e imparano da lui. Ora, velocemente, guardate cosa avvenne. Ma posso sentire Filippo andare da lui con qualcosa di certo, non delle parole che egli aveva detto, ma qualcosa che egli aveva fatto. Ora lo sento dire: Natanele, tu sei uno studioso della scrittura. Sì, signore. Che tipo di uomo sarà il Messia? Ebbene, il Messia sarà profeta. Sì, signore, questo è vero perché Mosè, la nostra guida, ci disse, lo era, o le sue parole da cui dipendiamo e dovremmo dipendere da ciò finché non verrà un profeta. Ed egli sarebbe stato il Messia e avrebbe mostrato il segno del Messia. Sì. Ebbene, questo Gesù di Nazareth di cui sto parlando, ti ricordi quel vecchio pescatore laggiù che chiamano Simone, da cui hai comprato il pesce quella volta e non sapeva neanche firmare la ricevuta perciò? Oh sì, lo conosceva e conosceva bene suo padre. Ebbene, l'altro giorno suo fratello l'ha portato nell'uditorio dove c'era Gesù. Egli si guardò intorno e disse: il tuo nome è Simone, tu sei il figlio di Giona, tu li conosci entrambi. Ed egli ha fatto così? Sì. Chi gliel'ha detto? Nessuno. Simone è stato solo portato da Andrea, suo fratello. È venuto lassù. Sai che non mi sorprenderebbe se egli ti dicesse chi sei quando arriverai là. Ebbene, ora non lo so. Devo vedere. Sai, sono stato ortodosso per molto tempo, quindi io dovrò vedere in merito. E per prima cosa, sapete, il giorno dopo, quando arrivarono, ebbene, potrebbero essere venuti nella fila di preghiera o potrebbero essere venuti tra il pubblico. Non lo so. Comunque, appena Gesù lo vide la prima volta, Gesù guardò proprio verso lui e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Questo tolse la sua rigidità. Egli disse: ora forse alcuni di loro che erano vicini dire, ebbene oggi direbbero, ebbene certo, avrebbe saputo che lo era motivo del modo in cui era vestito, era un israelita. No, no, tutti gli orientali si vestivano allo stesso modo, poteva essere un arabo, poteva essere un greco. Certo, erano tutti scuri, portavano portavano la barba e i turbanti e vesti uguali. Egli disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Oh, lo convinse così tanto, egli disse: Rabbi, quando mai mi hai visto? Egli disse: prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Ascoltatelo! Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. vedete, facendosi riconoscere dai suoi. Ora c'erano quelli che si definivano i suoi. Uno di loro stava presso di lui e disse: sai una cosa? Devo dare una risposta alle nostre chiese. Egli non è venuto alla nostra organizzazione. Così cosa diremo alla chiesa riguardo quando essi dobbiamo dire qualcosa, perché qualcosa viene fatto. Così noi cosa diremo alla nostra chiesa? Uno di loro disse: te lo dirò io. Il piccolo consiglio ministeriale laggiù nell'angolo disse: è dal diavolo, proprio così. Ma non potevano nasconderlo a lui. Egli si voltò percependo i loro pensieri e gli disse: voi dite questo contro di me, il figlio dell'uomo, io vi perdonerò per questo. Ma ora per analizzare questa parola, ma un giorno lo Spirito Santo verrà, farà la stessa cosa. Una sola parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. Il peccato è imperdonabile. Chiamare lo Spirito di Dio che sta facendo le opere messianiche come lui stava facendo, uno spirito impuro come un indovino. Dissero: lui è Belzebù, un indovino. Egli sta leggendo le loro menti. Egli ha una telepatia mentale e può leggere le loro menti. Ecco ciò che sta facendo. Essi non potevano dire che egli non lo stesse facendo, perché era proprio là davanti alla gente. Ma guardate questi uomini che furono ordinata alla vita. Oh Dio, il loro nome oggi è immortale. Essi sono in gloria con Cristo. Essi lo riconobbero essere il Messia. Egli disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, il re di Israele. Egli disse: poiché ti ho detto questo, tu credi? Allora vieni con me, vedrai cose maggiori di questa. Ma perché credete? Ora, se quello era il segno del Messia ieri ed egli è lo stesso Messia oggi, dovrà essere la stessa cosa oggi come lo era ieri. Ecco come egli si fa riconoscere dalla sua Chiesa. Ora, ci sono solo tre razze di persone sulla terra. Sono il popolo di Cam, Sem e Jafet. E in quel giorno erano considerati giudei, gentili e samaritani. Ora, i gentili, noi anglosassoni, eravamo pagani in quei giorni, adoravamo idoli romani e così via, con bastoni sulla schiena, e non cercavamo nessun Messia. E ricordate, il Messia viene solo e si manifesta a coloro che lo aspettano. Il motivo per cui non vediamo queste cose oggi è che non le stiamo aspettando. Stiamo guardando alle nostre chiese, alle nostre denominazioni, alle nostre grandi strutture, a quanto stiamo crescendo. Tagliate gli occhi da quello, guardate al Messia. Siamo al tempo della fine. Ora notate cosa avvenne. Allora scopriamo che egli venne. Ora c'è, egli fece, questo è il modo in cui egli si fece riconoscere dai giudei. Ora prendiamo, giriamo un paio di pagine in San Giovanni, il quarto capitolo. Egli stava andando a Gerico. Se qualcuno è mai stato in Palestina, è giù sotto Gerusalemme. E dove egli era per strada, ma aveva bisogno di passare da Samaria sul monte. Chissà perché. Ora, in San Giovanni 5:19, leggerete questo: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso, se non ciò che vede fare al padre. Vedete, egli era profeta, la sua parte di profeta. Ora, egli è più che un profeta. Non pensate che sostenga che egli sia un profeta, non lo faccio. Ho sentito la sorella Florence cantare tempo fa. Vorrei che lei qualche sera qua giù canti sceso dalla sua gloria. Mi piace quel cantico. Esso esprime la suprema deità di Gesù Cristo. Nei giorni in cui cercano di renderlo solo un profeta, egli era un Dio profeta. Egli era più che un profeta. Egli era Dio reso manifesto. Ma il suo segno di Messia era un profeta. Ora scopriamo che quando lo vediamo là, trovarsi là, poi sale a Samaria. Ora, anche i samaritani erano metà giudei e gentili, adoravano Dio. Ora scopriamo che egli andò lassù ed erano circa le 11 o le 12 e gli mandò i suoi discepoli a comprare dei viveri, cibo. Scesero a Samaria, egli si sedette al pozzo, probabilmente un posto panoramico, qualcosa di simile a questa bella immagine qui dietro. Seduto là fuori al pozzo, se siete mai stati a Samaria e notate il pozzo pubblico della città in quel luogo, è ancora là. Ed erano circa le 11 del giorno, una donna uscì per prendere dell'acqua, pensiamo che fosse bella come alcune delle signore di oggi, solo che era un po' diversa. Allora scopriamo che lei, sì, io stavo pensando a lei, avrà avuto lasciarsi i capelli lunghi. Stavo pensando a quella donna che lavò i piedi di Gesù, sapete, con le sue lacrime li asciugò con i suoi capelli. Lei avrebbe fatto fatica. Lei dovrebbe stare sulla sua testa oggi per avere abbastanza capelli per pulire i suoi piedi. Li hanno tagliati tutti. La Bibbia ha detto sono la sua gloria. Così lei ha semplicemente tagliato via la sua gloria. Non so perché. Forse ha guardato qualcuno quassù che reputava importante su Hollywood. Ma comunque, voi mi chiamerete fanatico, mi chiamerete strambo se volete, ma il giorno del giudizio scoprirete che è così, dice il Signore. Giusto? Non c'è da meravigliarsi che abbiamo una chiesa che sta morendo. Non morente, ma morta proprio così. Lo Spirito di Dio ha addolorato e se n'è andato da essa. I nostri modi lo hanno allontanato addolorandolo. Le nostre differenze e l'indifferenza verso di Lui. È ciò che l'ha fatto. Non voglio ferirvi. Non sono qui per ferirvi. Sono qui per risvegliarvi. Dio abbia pietà. Dacci la forza e il coraggio di stare sulla parola di Dio. Portala nonostante ciò che significa, ciò che dice. Prendiamo ministri per avere soldi, per compromettere, per gestire grandi televisioni e cose del genere, compromettersi con la gente. Non io, preferirei sdraiarmi sul mio ventre e bere acqua da un ruscello e mangiare cracker salati e predicare la verità, piuttosto che dover stare là davanti alla Chiesa nel giorno del giudizio ed essere condannato con loro. Il mio regno non è di questo mondo, i miei tesori non sono in questo mondo, i miei tesori sono in cielo e il mio interesse è il popolo di Dio, la sua Chiesa. Non modellatevi secondo la moglie di qualche pastore, la moglie di qualche ministro, la moglie di qualche evangelista. Modellatevi secondo la Bibbia, proprio così. Oggi dobbiamo stare alla pari. Una donna può portare un certo vestito in chiesa o avere una certa acconciatura e ogni donna vuole indossare la stessa cosa, fa lo stesso in entrambi i sessi. Non mi importa se il mio cappotto non si abbina ai miei pantaloni o la mia cravatta non si abbina alla mia camicia. Voglio che la mia esperienza si abbina alla Bibbia di Dio. Questo è il tipo di abbinamento di cui abbiamo bisogno oggi, un risveglio di quel tipo di abbinamento con lo Spirito di Gesù Cristo che vive in mezzo a noi. Questo è... Non possono mescolarsi come fanno qua su a Los Angeles e qui in giro. Non possono mescolarsi. Adesso non potete distinguere una dall'altra. Si assomigliano tutte. A quei tempi era diverso. Se una donna era malvagia, era segnata come malvagia. Lei rimaneva nella sua compagnia. Non si associava alle altre. Ora è come prendere un uovo e andare a forare nel centro. Rende tutto giallo, vedete. Quindi ecco cosa c'è ora. Guardate, stavo leggendo qui dove è pervertiti piuttosto nella nazione a Los Angeles. Com'è? Oh, è terribile. Il vostro aumento è circa il 30% rispetto all'anno scorso. Che, ebbene, è una Sodoma. Oh, possa Dio scuotere la gente qui, sentire un risveglio da qualche parte che faccia rinvenire di nuovo la Chiesa Pentecostale scuotendola. E mettendo fuoco sugli uditori affinché la gente possa capire quest'ora in cui stiamo vivendo seduti, addormentati, come naturalmente la Bibbia ha detto che l'avrebbero fatto, immagino. Ebbene, eccovi. Ora questa donna esce e lei, forse lei uscì a quell'ora, forse era stata fuori tutta la notte e aveva dormito fino a quell'ora. Ma comunque lei uscì con una brocca. Mise sotto le piccole corde con i piccoli ganci e abbassò l'argano per prendere l'acqua. E quando aveva quasi tirato su la sua acqua, sentì qualcuno dire, donna, portami da bere. Ora ricordatevi che lei è una samaritana. Ora, egli mostrò questo segno del Messia ai giudei. Ora, qui ci sono i samaritani. Donna, portami da bere. Lei disse, alzò lo sguardo e disse, ebbene ora lo renderò, lo analizzerò. Abbiamo la segregazione qui, non è usanza che tu, essendo giudeo, chieda a me una donna di Samaria una tale cosa. E disse, probabilmente egli era seduto là, poiché egli non aveva che 30 anni e rotti, ma la scrittura disse, San Giovanni 6, disse che sembrava cinquantenne. Dissero, tu sei un uomo di neanche 50 anni e dici di aver visto Abram. Egli disse, prima che Abram fosse io sono, è così, vedete? Probabilmente la sua opera l'aveva messa a dura prova. Poteva essersi ingrigito un po' o qualcosa del genere. Mentre egli era seduto là e lei lo guardò, uomo che sembrava avere circa 50 anni, seduto contro il lato di quel muro, disse, non è consuetudine l'ordine che voi giudei chiediate a noi samaritani. Egli disse, ma se sapesse a chi stessi parlando, chiedereste a me da bere. Cosa stava facendo? Ora dovrete prendere la mia parola per questo. Egli stava cercando di contattare lo spirito di lei. Dio lo aveva mandato laggiù. Dio mi ha mandato in questa chiesa. Io non vi conosco, vedete? Io non conosco nessuno di voi. Ma Dio l'aveva mandato lassù e egli doveva passare da Samaria. Perché? Stavano aspettando un Messia. Egli doveva salire e mostrare loro che egli era il Messia. Così egli sedeva là. Questa donna disse, parlò con lui, disse, come discorso, disse, il pozzo è profondo e tu non hai nulla con cui attingere. Disse, i nostri padri adoravano su questo monte e così via. E tu dici a Gerusalemme. E la conversazione continuò. Cosa cercava di fare egli? Trovare dov'era il problema di lei. Ora ascoltate attentamente ora. Trovare dov'era il problema di lei. Ora, che cos'è? Il Messia sta per farsi conoscere dai suoi a Samaria, vedete? Ai samaritani. Come lo fece con i giudei? Egli doveva fare la stessa cosa con i samaritani. Certo, egli deve chiamare i suoi con lo stesso. Ricordate cosa ho detto ieri sera? Se Dio prende la decisione di fare una cosa in un certo modo, deve farlo ogni volta nello stesso modo. Se non lo facesse, egli fece un errore quando lo fece la prima volta. Vedete? Non date un pezzo di pane di mais ad uno ed un pezzo di torta all'altro. È tutto uguale, proprio esattamente. Vedete? Ora, notate, egli è infinito, perfetto, onnipotente, onnipresente. Ora, là abbiamo visto che questa samaritana, ora, come farà egli a farsi conoscere da una samaritana? La questione sta tra lui e la donna. E dopo che la guardò per qualche minuto, il padre l'aveva mandato lassù, così egli disse, vai, prendi tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho alcun marito. Oh, disse lui, è proprio così, ne hai avuti cinque, quello con cui vivi ora non è tuo marito. Così hai detto bene. Posso vedere quel bel cumulo di capelli ricci cadere sulle sue spalle e i suoi grandi occhi marroni e le lacrime che le scendono sulle guance. Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Quanto diverso da quella prostituta e da quei predicatori. Lei sapeva più cose su Dio di metà di loro. Anche oggi è davvero così. È così, sì. Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Lei disse, noi sappiamo, noi samaritani sappiamo che quando il Messia verrà, quello sarà il segno che farà. Quindi tu devi essere il suo profeta. Noi sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Ma tu chi sei? Oh, mai. Non c'era che uno che mai poteva dire questo. Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Lei lo riconobbe. Quello era il Messia che le era stato insegnato che stava arrivando. Lei sapeva che egli sarebbe stato un profeta, un Dio profeta. Così lei disse, lei lasciò cadere la sua brocca d'acqua o altro, la mise giù e corse in città e guardate il suo messaggio. Lei entrò correndo e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è forse questo il vero segno del Messia? Non è questo lo stesso Messia? Le nostre scritture non ci dicono che quando egli viene, questo è ciò che egli farà? E la Bibbia disse che gli uomini di quella città credettero che egli era il Messia a causa della testimonianza della donna a cui egli aveva detto le cose che aveva fatto. E questa è la scrittura? San Giovanni 4. Ora vedo che il mio tempo se ne sta andando, così ora devo sbrigarmi e tenere la fila di preghiera. Non voglio trattenervi troppo a lungo, vedete? Ma questo sarà l'ultimo servizio di guarigione, per quanto ne so ora, fino a domenica sera. Ma ora aspettate. Lasciatemi prendere un altro piccolo martello qui per far entrare questo chiodo qui, per farlo restare attaccato. Ora c'erano i giudei. Come si rese nota ai giudei quale Messia? Mostrando che egli era il Dio profeta. È giusto? Siete tutti d'accordo su questo? Ora ricordatevi i suoi, gli altri giudei, solo i comuni giudei, quei classici ministri e gli ecclesiastici che stavano là intorno con un DDD, le PHD e l'LD che erano là, sapete, con i loro colletti girati, per così dire, i turbanti, tutto così. Dicevano, è telepatia mentale, non, vedete, guardate la sua classe, guardate da dove è venuto, che cos'è lui tanto per cominciare, da che scuola è venuto, dove ha imparato questo, non ci risulta che abbia mai frequentato i nostri seminari, quindi sapete che non può essere giusto, non appartiene all'assemblea, non appartiene agli unitari, non appartiene alla chiesa di Dio, battista, presbiteriano, cattolica. Non abbiamo testimonianza che lui sia stato nelle nostre scuole. So che sto offendendo, ma mia mamma mi diceva, eravamo bambini, noi voi vivevamo così poveri, là lontano sui monti, dovevamo prendere pane di mais, sapete, e prendere il grasso delle cotenne di pancetta. Noi prendevamo e facevamo la farina di mais, ogni sabato sera dovevamo fare un bagno e prendere una dose di olio di ricino, così ci preparavamo per la domenica mattina e tornavamo a scuola. Era così pessimo il nostro cibo, prendevamo la pellagra e tutto il resto. Cime di rape e piselli dall'occhio e pane di mais e melassa di sorgo. Questo è quello con cui siamo cresciuti. Così dovevamo prendere quell'olio di ricino. E mamma iniziava a prenderlo, diceva, oh mamma, per favore mi fa stare così male. E lei diceva, se non ti fa stare male, non ti fa alcun bene. Così forse questo smuoverà la vostra gastronomia spirituale da qualche parte, che vi farà proprio bene con la nausea. Vi farà cercare le scritture, poiché esse sono la verità. Esse sono la parola di Dio, esse sono quelle infallibili, esse sono quelle che testimoniano del Messia. Amen. Egli rimane con la sua parola. Amen. Non sto dicendo amen a me stesso, ma amen significa così sia. Io lo credo con tutto il cuore che cielo e terra passeranno, ma quella parola non passerà mai. Notate, questa donna samaritana, la samaritana doveva capire che egli era il Cristo. Ora, che ne è dei gentili, fratello Branham, tu li stai lasciando fuori. Non c'è un punto nella scrittura dove egli abbia mai fatto quel segno davanti ad un gentile. Trovatelo e mostratemelo. Non c'è, no sì. Signore, non c'è. Egli mostrò il suo segno messianico a coloro che stavano aspettando un Messia. Oh, per favore, afferratelo correttamente. È la stessa cosa che egli sta facendo oggi. Ora vi mostrerò il perché. Ora notate, prima di andarsene, però egli profetizzò dell'epoca gentile. Ora, i giudei ebbero 4.000 anni per credere in un Messia e i samaritani fin dal tempo di Mosè. Quando sposarono queste donne moabite e così via, e si separarono e divennero mezzo sangue e così via. Ora, avevano avuto tutti questi anni aspettando un Messia. E c'era qualche vera di cuore là dentro. Ora, guardate, i suoi. Ditelo con me. I suoi. Egli si fece conoscere ai suoi. Ora, guardate, molti dei giudei non gli credettero. Solo perché erano giudei, quello non era niente, ma quelli che avevano il proprio nome sul libro della vita dalla fondazione del mondo. Ricordate, la Bibbia ha detto che tutti, l'anticristo negli ultimi giorni, che erano le organizzazioni religiose, io arriverò a quello questa settimana, se il Signore vuole, o la prossima settimana. Vedrete bene e dimostrerà che è l'anticristo. La Bibbia lo dice proprio così. Ed egli ingannò tutti quelli che abitavano sulla terra, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello, ucciso dalla fondazione del mondo. Ecco quando avvenne, vedete? Ora, tutti quelli che il Padre mi ha passato, dati, verranno a me. Le mie pecore conoscono la mia voce, non a causa di una stirpe o una razza, ma le mie pecore conoscono la mia voce. Ora, guardate, ora voi dite che questo è calvinistico, io ora non sono calvinista, credo che la sicurezza segua la Chiesa, esattamente giusto, ma se siete nella Chiesa siete al sicuro con essa, ma la cosa seguente è siete nella Chiesa. Ora è questo, non perché dite di esserlo, questo non vi pone là. Ora, ma nota, fratello, lasciando quell'argomento, torniamo indietro alla donna samaritana. Ora, guardate cosa egli disse là. Ora lei disse, bene, certamente, noi sappiamo che quello è il Messia, egli farà quel segno quando egli verrà. Ora, prima che Gesù se ne andasse nel libro di San Luca, egli disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Avete mai sentito questo? Ora vediamo, egli disse prima riguardo al tempo di Noè, egli disse quello di Noè, mangiare, bere, sposarsi, dare in matrimonio. Ma Sodoma ora, guardiamo. Ora ci sono sempre tre classi di persone. Guardatele attentamente. Ora, Sodoma rappresentava esattamente le tre classi di persone. Come fu al tempo di Noè quando il mondo fu distrutto dall'acqua. Ora Sodoma fu distrutto dal fuoco, è giusto? Ora notate, c'erano tre classi di persone e tre messaggeri. Ora Abram rappresentava i suoi. Ditelo di nuovo, i suoi. Abramo e il suo gruppo erano fuori da Sodoma, e la parola chiesa significa proprio chiamati fuori, separati. Lot fece la sua scelta con le sue organizzazioni, andò laggiù e divenne il sindaco della città, e sua moglie apparteneva a tutta la società e indossò uno stile di Hollywood e così via. Vedete cosa le avvenne? Lei è ancora là come una statua di sale. Ora, ma lei là desiderava essere Hollywood, vedete? Lei voleva essere come il resto del mondo. Ma Sara era la donna più bella di tutto il mondo e lei fece la sua scelta con suo marito e visse là fuori nella povertà del paese. Così poteva servire Dio ed essere erede della promessa. Che differenza! Ora, quando le cose si facevano gravose, non grandi e belle cose, ma si facevano dure, un giorno Abram sedeva all'ombra della quercia e guardò lontano, doveva essere circa mezzogiorno, e vide tre uomini che venivano con polvere su tutti i loro vestiti. Ora, tenete quelle due scritture ora. Ora, egli li vide con la polvere su tutti i loro vestiti e si avvicinarono. E Abram, essendo spirituale, aspettando di vedere quella promessa, rapidamente egli era il chiamato fuori, lo riconobbe. C'era qualcosa di strano in quegli uomini. Oh, certamente avrebbero potuto dire: come va, signore? Siamo stranieri, siamo venuti da un paese straniero. Egli andò loro incontro, disse: venite e sedetevi sotto l'albero, vorrei parlarvi solo un minuto, lasciatemi prendere un po' d'acqua e lavare i vostri piedi e darvi un pezzo di pane, poi andrete per la vostra strada, sedetevi. Ecco perché siete venuti per questa strada, Dio vi ha mandati per questa strada così che io potessi fare questo per voi. Ebbene, dissero, andiamo, così sia. E andarono, si sedettero. Posso vederlo entrare e dire: Sara, dietro nella tenda, disse, impasta un po' di farina, prendi il setaccio e setaccia qui un po' di farina o qualcosa del genere e fai qualche focaccia sul focolare. E uscì e trovò un piccolo vitello grasso e lo uccise e lo diede al servo, disse, preparalo. Ed egli sistemò tutto e lo portò fuori davanti a lui, si sedette. Ora guardate, come fu a Sodoma sarà in questo modo perché questa è l'ora del fuoco. Lo credete? Fareste meglio a crederci. Quando l'idrogeno e le bombe atomiche e gli Sputnik e ogni altra cosa vola intorno a voi, fareste meglio a crederci perché sta arrivando. Notate, ora cosa avvenne? Ecco cosa avvenne. Gli angeli sedettero là per un poco, tre di essi continuavano a guardare verso Sodoma. Dopo un po', ora ricordate, due di loro scesero a Sodoma. Quanti lo sanno? Due di loro scesero a Sodoma e predicarono. Oh, un moderno Billy Graham, vedete, andò giù a Sodoma perché c'era Lot, era laggiù, che rappresentava il credente tiepido, il credente di confine, il fratello denominazionale. Lui era laggiù a Sodoma con il resto del mondo, la sua congregazione era tutta mondana e tutto il resto, ma lui era laggiù. E loro mandarono un moderno Billy Graham giù e predicò a loro. Nessun miracolo, solo li colpì di cecità. E la predicazione del Vangelo colpisce di cecità il non credente. Lo sappiamo, non Lot fu colpito di cecità, ma colpito di cecità piuttosto, ma gli altri furono colpiti di cecità. Ora vediamo che tipo di segno fecero. Predicarono il Vangelo in modo tale da accecare il vero incredulo e chiamarono Lot fuori prima che il fuoco cadesse, giusto? Guardate, questo tizio rimase indietro. Quale segno egli diede alla Chiesa? I suoi. Colui che rimase indietro non era un angelo, era Dio. La Bibbia dice che era Dio. Abram lo chiamò Elohim, colui che esiste da sé, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E. Lui doveva saperlo, lui stava parlando, Dio. Un ministro mi disse una volta, disse, vuoi dire che quello era Geova Dio? Dissi, quello era Geova Dio. Oh, dissi, tu proprio non riesci a scoprire quanto grande egli sia. Di cosa siamo fatti? 16 elementi? Calcio, potassa, petrolio, luce cosmica. Egli ne prese solo una manciata e fece, vieni qui Gabriele, entra in questo, vedete? Ne soffiò uno qui per un altro angelo, ne soffiò uno per se stesso. Scese proprio giù, mangiò la carne di un vitello, beve il latte della mucca, mangiò la focaccia di mais e sparì proprio davanti ad Abramo. Vedete? Bene, questo è il Dio che ci possiede. Io potrei non essere che un cucchiaio di cenere, o neanche tu, ma egli può parlare. Alleluia! Io verrò fuori. Egli mi chiamerà. Sono contento che egli mi conosca e sono contento di conoscere lui. Egli è Geova. Egli era là. Cosa stava rappresentando? Ciò che egli sarebbe stato negli ultimi giorni, dimorando nella carne. Ora guardate attentamente. Ora scopriamo che, vediamo che tipo di segno egli diede ai suoi, lo stesso che egli fece quando venne sulla terra, Dio fatto carne in Cristo. Ora notate, egli aveva le spalle voltate. Ed egli disse, Abraham, come sapeva che lui era Abraham, dov'è tua moglie Sara? Cosa? Sapeva che il suo nome era Abram, sapeva che era sposato e aveva una moglie, il suo nome era Sara. Abram fu stupito, disse, e la Bibbia dice specificamente che Abram disse, lei è nella tenda dietro di te. Le donne allora non agivano come fanno adesso, corrono fuori, prendono il posto del loro marito e si occupano di tutti gli affari e votano in politica e fanno eleggere tizi proprio come hanno appena fatto e cose del genere. No, allora non lo facevano, no. Loro conoscevano Dio meglio. Sara chiamava Abram suo signore. Ora disse, lei è nella tenda dietro di te. Nella tenda dietro di te. E gli disse, Abram, ascoltate, io, oh misericordia, io di nuovo quel pronome personale, io vi visiterò l'anno prossimo in questa stessa stagione, come ti feci quella promessa all'inizio 25 anni fa. Qui c'era un uomo che mangia pane di gran turco, mangia carne di vitello e beve latte di mucca con un po' di burro sul pane, senza dubbio seduto là che mangia quello e dice, io ti ho fatto la promessa ed io la compirò. Amen. E Abram lo chiamò Elohim, il Dio onnipotente, là, era seduto là, disse, io vi visiterò secondo... E Sara, dietro nella tenda, fece, rise, disse, io, una donna anziana, 100 anni, e avere di nuovo piacere con il mio Signore così? Oh, non è possibile! E l'uomo seduto là disse, perché Sara riso? Oh, che tipo di telepatia è quella? Che tipo di... La donna nella tenda, dietro di lui, disse, perché ha riso? Ora guardate, Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Che Dio si sarebbe manifestato in carne umana, la sua Chiesa, il corpo di Cristo, e avrebbe fatto lo stesso segno. Ecco che lo afferra il gentile. Ora, signori, vorremmo vedere Gesù. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedete come egli si rese noto ai giudei, come si rese noto ai gentili e ai samaritani e lo promise al gentile. Ora sono passati 2000 anni, non c'è mai stato nella Chiesa, ma ci sarà luce sul far della sera. Il profeta disse, ci sarà un giorno che non sarà chiamato né notte né giorno, ma sul far della sera ci sarà luce. Ora ascoltate, lasciatemi un giorno di questa settimana, se il Signore vuole, voglio predicare su quando l'Oriente e l'Occidente si incontrano. Ora ogni persona con un minimo di istruzione sa che la civiltà ha viaggiato con il sole da est ad ovest. Quanti lo sanno? Certamente lo sapete. La civiltà, la più antica che abbiamo, è la Cina. E facciamo proprio il giro. La civiltà ha viaggiato con il sole. Ora, nella gente orientale, all'orizzonte orientale, il S-O-L-E sorge e tramonta ad ovest, sulla gente occidentale, S-O-L-E. E il F-I-G-L-I-O di Dio, proprio come il S-O-L-E di Dio, il F-I-G-L-I-O di Dio venne prima alla gente orientale, i giudei. E così, è giusto? I greci e così via andarono a Oriente. Ora ci sono stati 2000 anni lugubri. Hanno fatto organizzazioni e costruito ospedali e hanno costruito chiese. Hanno proprio fatto quello che Gesù ha detto loro di non fare. Egli non ha mai detto di costruire chiese, non ha mai detto di costruire organizzazioni. Egli disse predicate il Vangelo, proprio così. Manifestate la potenza di Dio. Ma queste cose hanno preso il loro posto, hanno vissuto il loro giorno, ma ora sul far della sera egli disse ci sarà luce, e lo stesso figlio che brillò ad est brilla ad ovest. Gli stessi segni messianici che furono fatti là per provare che era il Messia brillano ad ovest, e noi siamo sulla costa ovest, siamo a 500 metri quasi dal mare. E se andiamo da quella parte, dove stiamo andando? Di nuovo in Cina. L'est e l'ovest si sono uniti. Questa è la ragione per cui il peccato si sta accumulando qui su questa costa ovest, terribile ed è malvagia. Ebbene, andavamo in Francia a prendere i modelli, la Francia viene da noi a prendere le mode delle donne, le nostre donne pentecostali. Vergognatevi, voi uomini pentecostali, fumando sigarette e comportandovi male e sposando tre o quattro mogli e diaconi nelle chiese. Vergognatevi, Dio sia misericordioso con la vostra anima peccatrice, e voi organizzazioni di metodiste, battiste, assemblee di Dio e chiese di Dio che lo permettete. Dite, te la prendi sempre con le donne. Qualsiasi uomo che lascerà sua moglie indossare pantaloncini e fumare sigarette, mostra di che pasta è fatto. Non è un uomo. Oh, dite, tu sei crudele, fratello Branham. Non lo sono, non sono crudele. Sto predicando la parola di Dio. È esattamente giusto. Vergognatevi. Scuotetevi e tornate in voi. Tornate a Dio. Ci sarà luce sul far della sera. Signori, vorremmo vedere Gesù. Egli risparmiava colpi? Qualche profeta ha mai risparmiato colpi? Egli sigillò la sua testimonianza con il suo sangue. Veri uomini di Dio non risparmieranno mai colpi per un programma televisivo da qualche parte o per ottenere denaro. O qualche grande programma educativo. Egli dirà la verità. Se costasse la vita, dirà la verità. Proprio così. Potrebbero odiarvi un giorno, ma un altro giorno in arrivo vi ameranno, perché state dicendo la verità. La parola di Dio dice che è la verità. Non c'è nessuna scrittura nella Bibbia per il comportamento della Chiesa pentecostale oggi, neanche un po' è contraria a ciò. Figuriamoci voi, battisti e metodisti. So che questo è forte, ma è quello che voglio che sia, così che voi vi mettiate a posto. E un giorno vi incontrerete laggiù alla sbarra del giudizio, fratello, è la parola di Dio. I vostri pastori e così via sono diventati più deboli dell'acqua sporca dei piatti. E la Chiesa è un buono pasto invece che il pulpito. È così. Abbiamo bisogno di uomini di Dio che prendano posizione e dicano la verità, senza badare chi ferisca. Se ci vogliono diacono, amministratore e tutto il resto, siate onesti. Prendete posizione per Dio e credete alla sua parola, e Dio confermerà quella parola. Ha colpito il segno una volta, colpirà il segno di nuovo. Ma dovete colpire il segno con essa. Non potete tenere la canna del fucile in questa direzione e aspettarvi di colpire in quella direzione. Non lo farete. Tenetela da sinistra e da destra. Non lo farà. Sparerà in linea dritta. Dobbiamo entrare in questa scrittura e spararla dritta. Amen. Signori, vorremmo vedere Gesù. La Bibbia disse, egli è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Dateci 15 minuti, volete, lo Spirito Santo qui, nella Chiesa. Ora, se ho ferito per... No, non perdonarmi. Non fatelo. Andate a casa, pensateci un poco. Io non intendo, dovrò dire cosa a volte che tagliano come coltelli è. Ma fratello, io sono responsabile. Sono responsabile davanti a Dio di dire ciò che è verità. Poi se ho detto la verità, Dio la rivendicherà. Quale verità? Ora vediamo se ho detto la verità o meno. Chiediamo al Padre di venire sulla scena. Chiediamo a Dio di venire e di sostenere ciò che se è la verità. Se non è la verità, egli non lo sosterrà. Se è la verità, egli la sosterrà. E voi, gente, che vorreste vederlo? Se egli verrà e farà la stessa cosa stasera in questa chiesa, non importa quanto egli unga me, egli deve ungere anche voi. Gesù andò nel suo paese e molte opere potenti egli non poté fare a causa della loro incredulità. Ma quando ebbe qualcuno che gli credette, una donna toccò l'orlo della sua veste fu resa perfettamente sana. Sì, vorreste vedere Gesù? Ora, se non importa come sarebbe vestito, che aspetto avrebbe? Se questa vita è in lui, nell'uomo, nelle persone, farà le stesse cose che egli fece perché lo promise. E questo era il segno del Messia per gli ultimi giorni? Quanti lo capiscono bene? Alzate la mano e dite, io lo capisco, io lo credo. Preghiamo, Padre misericordioso, oh, perché devo dire queste cose così? Io, la gente che nutre i miei figli, la gente che mi dà vestiti da indossare e paga affinché possa viaggiare attraverso il paese. Eppure Dio fa che capiscano che io sto solo cercando di scuoterli, Signore. Io sto cercando di riportare la Chiesa di nuovo sul vecchio sentiero. Falli capire, possa lo Spirito Santo far loro sapere che non è in crudeltà, non è per essere indifferenti, ma è essere sinceri, Signore, e dire la verità malgrado tutto. Ora, Padre, sosterrai la tua verità per noi stasera. Ho dato loro una forte dichiarazione che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lascia che lo Spirito Santo venga stasera, Padre, e unga questo piccolo gruppo di persone qui. E fa che sappiano che queste persone, io sto dicendo queste cose, ma qui viene registrato. Questo nastro andrà in tutto il mondo. Sarà tradotto in molte lingue diverse in tutto il mondo e gente da ogni luogo lo ascolterà. E devo pesare le mie parole, Signore, che esse siano vere, e le tue parole, non le mie. Sto solo citando te, confessando, come dice la Bibbia, che tu sei ora un sommo sacerdote della nostra confessione. Sto confessando la tua parola, che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Parla, Signore Dio, e fai sapere alle persone che tu hai dato il messaggio, non il tuo servitore. Concedilo, Signore. Affidiamo tutto a te ora, non potrei dire di più. E una parola da te sarà più di quanto qualsiasi predicatore potrebbe predicare in un milione di anni. Solo una parola. Sappiamo che sei là, sappiamo che è la verità. Ed ora vogliamo che tu confermi la parola con i segni a seguire, come hai promesso, affinché possano sapere che ho detto loro la verità, che tu sei il Messia, questa grande colonna di fuoco di cui hanno la fotografia qui, e dalla Germania, dalla Svizzera, in tutta la nazione, dove l'hanno scattata, quella è la stessa colonna di fuoco che andò con i figli di Israele. Quando egli venne qui sulla terra, scopriamo che la colonna di fuoco dimorò in un corpo, il Figlio di Dio. Abbiamo visto le opere che egli fece. Egli disse: io sono venuto da Dio e torno a Dio. Più tardi, dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, egli ritornò di nuovo al Padre. E un giorno Saulo di Tarso stava scendendo a Damasco per arrestare la gente, e quella stessa grande colonna di fuoco lo colpì. Una luce che gli accecò gli occhi lo rese cieco per del tempo. Ed egli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli non sapeva cosa fosse quella colonna di fuoco. Egli disse: chi sei tu? Ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli. Chi sei tu, Signore? Disse: sono Gesù. Ora, Signore, il mondo scientifico sa, dopo aver scattato la foto, che è la stessa colonna di fuoco. È una luce misteriosa che non solo è straordinaria, ma è stata immortalata negli obiettivi di macchina fotografica attraverso le nazioni. Ora, se è lo stesso spirito, allora farà la stessa opera se la gente può porsi nella stessa condizione. Lascia che avvenga stasera, Signore, che io e questa Chiesa e questi fratelli, che tu possa dimostrare che sei Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando ce ne andremo stasera noi, come quelli di Emmaus, vogliamo vederti compiere ora le cose che facesti prima della tua crocifissione e le tue promesse che le avresti fatte, e dopo 2000 anni possa tu manifestarti stasera. E quando andremo a casa diremo: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli si è fatto conoscere tra noi stasera? E Signore, credo che questo farà tornare la gente alla preghiera e al digiuno, e questa piccola chiesa crescerà e la potenza di Dio sarà in essa, e profezie, grandi segni e prodigi, e donne e uomini che si mettono a posto e camminino dolcemente davanti a Dio. E oh, che timore di Dio verrà sul paese, Signore. Dai loro grandi segni e prodigi, concedilo. Rafforza la tua chiesa, Signore. Oh Dio, chiama la tua gente, tirala fuori da questo caos negli ultimi giorni, concedilo. Aspetteremo che tu, Padre, ci parlerai nella fila di preghiera mentre invochiamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Ora, se vorrete sopportare con noi solo qualche Quando mai l'avete visto fallire? Non fallisce perché è Dio. Non può fallire. Dio l'ha mandato. Ed è tanto reale per me quanto per voi. E prendere un bicchiere d'acqua, vedete? Io sono altrettanto fiducioso che Dio si muoverà sulla scena quanto lo sono di trovarmi su questo palco stasera, perché è la sua promessa. E se glielo farà, allora dimostrerà che egli è lo stesso Messia che è tornato. Ora, per chi? Non all'esterno, alle grandi organizzazioni, altro, ma per gli eletti, vedete, per la Chiesa, vedete cosa intendo? I suoi. Voi dite, perché non hai un grande programma televisivo? Egli mandò ai suoi, gli eletti, i chiamati fuori, non ai floreali. Gesù non aveva spettacolarità, egli non era un uomo di spettacolo. Lui dissero, perché non ti allontani da quel gruppo laggiù sul fiume? Hai a che fare proprio con un gruppo simile a Santi Rotolanti, sapete? Vieni qua su e mostra a Caiafa cosa puoi fare. Lui non lo fece per niente. Lui rimase umile in silenzio. Egli venne ai suoi, egli si rese nota ai suoi davanti ai giudei, quelli che lo rifiutarono e si proseguirono nell'eternità. Quelli che lo ricevettero e lo credettero, il loro nome è immortale e lo sarà per sempre, proprio così. Ora, io non sono lui, io sono solo vostro fratello. Io sono vostro fratello, un servitore di Gesù Cristo, mandato qui con i miei fratelli e con voi, gente qui, per, con un dono che manifesta. E se avessi tempo, potrei portarlo attraverso la Bibbia questa settimana e provarvi con scrittura dopo scrittura, prove infallibili, che questa è l'ora perciò. Non lasciate che passi oltre a voi, vedete? Qui c'è una ragazza, io non l'ho mai vista in vita mia, una giovane donna graziosa. Potrebbe essere una cristiana, potrebbe non esserlo. Potrebbe essere malata, potrebbe non esserlo. Potrebbe avere problemi finanziari, problemi domestici. Non l'ho mai vista in vita mia, ma qui c'è una scena perfetta di ciò di cui stavo parlando. Ecco una piccola panoramica stasera. Ecco un uomo ed ecco una donna che si incontrano per la prima volta. Lei ha appena alzato la mano, non mi conosceva, ed ecco le mie mani che io non la conosco, mai vista in vita mia, vedete? E lei ha detto che ero strano. È così, signora? Eccoci qua. Ora, signori, vorremmo vedere Gesù. Cosa farebbe egli se apparisse sulla scena? Proprio come fece il giorno al pozzo la donna samaritana. È giusto? Ora cosa può fare egli? Può ungere me e ungere lei. Se egli non lo fa, io non posso dire niente. Questo è sordo e muto finché qualcosa parla in esso. Così sono io. Non la conosco, lei non conosce me. Quindi come potrei sapere qualcosa di lei? Ora, e se dicessi, signore, sei malata? Lei direbbe, sì, signore, signor Branham, sono malata. Gloria a Dio, alleluia, la scuoto, dico, gloria a Dio, ricevilo, alleluia, vai avanti, sei guarita. Potrebbe andare bene, certo, andrebbe bene, lei ci crederebbe, guarirebbe, certamente. Proprio come quello che Charlie Fuller disse qua giù una volta, il fratello Fuller disse, io credo in questi doni e credo anche in questi grandi doni di guarigione, ma disse, essi sono doni di guarigione, ma Dio farà rispondere quegli uomini alla sbarra del giudizio per averli commercializzati. E anch'io lo credo. Ha ragione là, sì signore, non commercializzate Dio, egli non può essere commercializzato, ma Dio vi farà pagare per quello che state facendo, per come lo usate. Ora, signora, io sono un estraneo, qualcuno, tu hai in mano un biglietto di preghiera, qualcuno dovrebbe prenderlo, vieni qui cara, non è, vedo, è qualcos'altro là, pensavo fosse un biglietto di preghiera, scusami, lei ha il biglietto di qualcun altro, va bene. Ora, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ora vi ho illustrato la Bibbia, Chiesa Pentecostale, voglio dire questa qui. Vi ho illustrato la Bibbia e quello che Gesù era ieri. Ora, egli disse che in questo ultimo giorno sarebbe sceso in carne umana, come fece a Sodoma, e avrebbe fatto la stessa cosa. Ora, se egli ritornerà e farà proprio come egli fece ai Samaritani e ai Giudei, crederete che egli sia il Messia che è qui nell'edificio stasera? Alzate la mano se dite, se egli farà la stessa cosa, io gli crederò. Bene, questo caso dovrebbe stabilirlo. Se siete onesti nel vostro cuore, dovrebbe stabilirlo. Ora siamo qui entrambi sotto giuramento che non ci conosciamo a vicenda, va bene? Ora, se Dio mi rivelerà qualcosa che hai fatto di cui sai che io non saprei nulla, o qualcosa che hai intenzione di fare, di cui io non so nulla, o qualcosa di te, qual è il tuo problema, qual è la tua malattia, qual è la tua afflizione, o qualcos'altro, qualcosa del genere. Allora crederesti che è stato Lui? Questo dovrà venire attraverso qualche tipo di potenza. Se credi che è la sua potenza, allora otterrai le sue benedizioni. Se credi che è un'altra potenza, ebbene, quello sta tra te e Dio, vedi? Io non saprei a quel punto cosa accadrebbe. Ora, se egli lo farà, lo accetterai. Se egli lo farà nello stesso modo in cui fece nella Bibbia, come si trovarono lui e quella donna parlando, lo crederesti, vero, signora? E la Chiesa ha detto che lo avrebbe creduto. Ora è tempo che Dio agisca, vedete? Ora eccoci qui, probabilmente 300 persone comunque sedute qui dentro stasera. Va bene, guardate qui, davanti a 300 persone. Ne ho visto 400-500.000 a Bombay, India, vedete? 275.000 a Durban, Sudafrica. Esso non fallisce. È Dio. Ora, se egli può dirti ciò che sei stata, sicuramente egli può, crederesti, saprai se è vero o meno. Quando egli parla, saprai se è vero. Bene, se lo è, ed egli dice quello che sei stata, che ne è di quello che sarai? Potresti crederlo con facilità, allora. Non è vero, se lui lo dicesse, va bene? Una giovane donna, ora, non l'ho mai vista in vita mia. Lei è molto più giovane di me, nata ad anni di distanza, forse a miglia di distanza. È il nostro primo incontro. Ma ora le sto solo parlando per afferrare il suo spirito, proprio come il nostro Signore fece con la donna al pozzo. E percepisco ora che lei è una credente e sta soffrendo. Desidera una preghiera per una specie di malattia della pelle che ha. Se è così, alza la mano. Credi? Ora continuo in ogni riunione a sentirlo. Qualcuno dice, l'ha indovinato. Ora, non potete nascondere i vostri pensieri ora. Egli è qui. Vedete? Dite, ora, voi non l'ho indovinato, scopritelo. Sembra che tu abbia un buon contatto con lo Spirito di Dio. Ora, non so cosa ti ho detto. Quello non ero io. Quello era Lui. È là sul registratore. Potrei riascoltarlo e sapere cos'era, ma ora non lo so. Ma se solo mi crederai essere suo profeta o suo servitore, quel nome fa inciampare la gente, vedi? Quindi, se solo crederai con tutto il cuore. Sì, Signore, è una malattia della pelle. Questo è quello che ti ho detto. Ed ecco un'altra cosa. Stai avendo dei mal di testa davvero forti. E poi vedo che ci sono due bambini per cui vuoi che si preghi. E il più grande sta soffrendo di un problema nervoso. Il più giovane sta soffrendo con qualcosa che non va all'anca. È un tumore all'anca. Se Dio mi dirà chi sei, ti farà credere ora con tutto il cuore? Tu sai che non ti conosco, ma signora Bovman, puoi andare a casa. Credi al Signore Gesù Cristo e sarai guarita. Dio ti benedica, sorella mia. Credete? Signori, vorremmo vedere Gesù. Ora, basta avere fede. Ora, ecco un uomo, io non l'ho mai visto in vita mia. Egli è forse un po' più anziano di me. Siamo estranei uno all'altro e io non conosco te e tu non conosci me. Ma se Dio può dirmi qualcosa, ora siate davvero silenziosi, nessuno si muova, vedete, siete spiriti, vedete. Ognuno di voi è uno spirito, lo sapete? Questa è la mia mano, come ho detto ieri sera, questa è la mia mano, questo è il mio dito, questo è il mio orecchio. Questo è il mio naso, i miei occhi. Ma chi sono io? Vedete? Questo è qualcosa che mi appartiene. Io sono lo Spirito. Tu sei qui per qualcun altro, non vieni per te stesso. La persona per cui sei qui è malata davvero seriamente. Ha su di sé l'ombra della morte. È un cancro. Non è qui, è a Phoenix, Arizona. Vai, credi a lui, guarirà. Bene, come hai creduto, così ti sia fatto. Dio ti benedica.
Have faith. Don't doubt. You believe?
Credete soltanto, non dubitate. Credete? Che ne è di te seduta là, signora, sulla sedia? Ti ha proprio emozionata? Qualcosa l'ha fatto proprio là, vero? Questa signora che sta qui con il suo cappotto, posta con la mano alzata, che mi guarda così, sì, proprio qui alla fine. Credi che la pressione alta ti lascerà e starai bene? Va bene, allora vai proprio avanti, può essere sanata. Cosa ha toccato lei? È a 30 piedi da me. Lei ha toccato il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quello è lui. Siamo estranei uno all'altro, signore, non ti conosco, tu non... Forse non mi conosci se non per nome, o sei stato in una riunione da qualche parte e mi hai visto. È così. Ma in quanto al conoscersi, noi non ci conosciamo. Siamo estranei uno all'altro. Ora, se il Signore Gesù mi rivelerà qualcosa di te che sai che io non so, gli crederai come il Messia? Non io, ma lui che opera tramite me. Io solo un dono, solo di sottomettermi al suo spirito, ed io sono da parte d'egli, parla, vedi? Bene, se egli ti dirà, saprai se è verità o meno, vero? Stai soffrendo, qualcosa non va con le vene, sono vene varicose, esattamente giusto. Ma vedo apparire una donna, qualcuno per cui stai pregando. È tua sorella. Lei ha avuto un crollo mentale e stai pregando per lei. Questo è così, dice il Signore. Questo è vero, alza la mano. Crede al Signore Gesù ora? Vai, ricevi ciò che hai chiesto. Nel nome del Signore Gesù, concedilo. Come va? Scusami, non ero da solo fuori di me, stavo guardando la luce, non ero sicuro. Vedo dove si è fermata, ma non ero sicuro di cosa fosse successo, vedi? Vedi, io devo proprio seguirla, vedi, io... Ora sei pronta per un'operazione. Ma credi che Dio può guarirti da questo? Hai tre escrescenze in tre posti diversi. Se te le spiegherò, ti aiuterà? Una di esse è nella gola, una è nella ghiandola femminile e l'altra è sotto il tuo braccio destro. Signora Mecitos, questo è il tuo nome. Vai a casa e creda al Signore Gesù Cristo e sii guarita nel nome del Signore Gesù. Credete? Signori, vorremmo vedere Gesù. Bene, quello è Lui. È quella sensazione. Ora, questo non conferma che la Chiesa pentecostale che sente quella benedizione, che è il Signore Gesù, vedete? Egli sta compiendo le stesse opere. Quello non sono io. Non conosco queste persone, Dio in cielo lo sa. Io non conosco le persone, ma Dio le conosce.
If thou canst believe, all things are possible.
Se potete credere, tutto è possibile. Una donna ha il suo fazzoletto alzato là. Quella luce è ancora sopra la donna. E quella donna che era sul palco poco fa, che ha il fazzoletto alzato, era quassù? No, è proprio dietro di te. La donna proprio dietro di te all'artrite. Seduta laggiù in fondo, crede al sì. Questo è tutto, sorella. Amen. Credi con tutto il cuore? Credi che l'artrite ti lascerà? Lo credi? Se avevi l'artrite, muovi la tua mano così, in modo che la gente lo sappia. Eri seduta là, credendo. E quella donna è venuta con l'unzione. Ora vai a casa e sii sanata.
What did she touch?
Gesù Cristo ti ha guarita. Cosa ha toccato lei?
I don't know you.
Io non ti conosco, siamo estranei uno all'altra. Esatto. Vuoi alzare le mani con me? Oh, se la gente, se solo credeste, cosa accadrebbe proprio ora? Ci sarebbe un risveglio che scoppierebbe su questa costa ovest, che si diffonderebbe in tutto il mondo. Se solo poteste realizzare quello che sto guardando. Io spero sicuramente, io ho trovato favore ai vostri occhi davanti a Dio. Vi sto dicendo la verità e Dio sta rivendicando che è la verità. Quello che Dio sta desiderando fare proprio qui in questa chiesa stasera è notevole, ma io sto diventando diventando debole. Vedete, guardate solo la mia mano. Vedete questa sudorazione? Quello è proprio... Quanti sanno che quello vi indebolisce? Una donna toccò la sua veste e gli disse: che virtù uscì da lui, ed egli era il figlio di Dio. Ora io sono un peccatore salvato per grazia. Daniele vide una visione, lo turbò alla testa per molti giorni. Vedete? Credete soltanto. Ora quest'uomo e entrambi abbiamo detto che siamo estranei uno all'altro. Non ci conosciamo, ma Dio ci conosce. Ora, se egli può rivelarmi qualcosa di te che tu sai che io non so, soddisferebbe che sei il resto di voi anche alla fila di preghiera, ovunque. Credereste con tutto il cuore. Questa Bibbia posta qui e quest'uomo Dio qui in piedi, non ci siamo mai incontrati prima in vita, con le nostre mani alzate, non ci siamo mai incontrati prima. Ora Gesù disse che egli percepì i loro pensieri. Quanti lo sanno? Quanti sanno che la Bibbia disse la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio ed è anche un giudice dei pensieri del cuore, degli intenti, dei pensieri del cuore e della mente? Lo dice la Bibbia? La parola di Dio. Ebbene, cos'era la parola di Dio? Gesù. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E qui la parola si manifesta nella nostra carne. Oh Dio, sicuramente non lo mancherete, sicuramente, sicuramente. Credete. Solo un dono, Signore, cercando di rilassarmi e afferrare il tuo spirito. Per quanto strano possa sembrare, li ho visti giacere persone, giacere morte. Finlandia, 3 o 4 posti diversi che ho visto in vita mia. E Dio lasciò che il mio spirito se ne andasse così lontano, tanto da andare nel paese a afferrare quello spirito e portarlo di nuovo indietro a quella persona. È vero. Dio in cielo sa che è vero, vedete? Ora, essendo su di voi e avete comunque il libero arbitrio morale, dovrete agire. E non potrei farlo se non fosse un comandamento di Dio che mi mostra una visione. Gesù disse: io non faccio nulla se il Padre non me lo mostra. Allora direste: egli può mostrarti che sto bene o cosa? Egli può mostrarmi qual è il vostro problema, ma voi dovete accettare la vostra fede. Io non potrei salvarvi né potrei guarirvi. È già stato fatto. Ma egli è qui ora per mostrare che egli è lo stesso Dio che ha scritto le parole, vedete? Ora, sì, tu sei molto malato, stai per... Domani andrai all'ospedale per la tubercolosi, proprio così. Credi che io sia suo profeta o suo servitore, lo credi? Credi di poter guarire e tornare a casa ora, stare bene, lo credi? Se ti dicessi chi sei, questo ti aiuterebbe? Va bene, Walter Kaiser, prosegui e credilo con tutto il cuore.
That's right. Believe with all your heart. Just have faith.
Hallelujah. Esatto, credi con tutto il cuore. Basta avere fede. Seduto là, Signore, con il completo grigio, anche tu hai avuto problemi di polmoni. Se puoi credere, sì, vedi? Sì, hai avuto problemi ai polmoni. Ho notato quel lampo di luce su di te appena è stato guarito da quello che aveva là. Anche lui aveva qualche tipo di problema ai polmoni, è passato sopra di te. La tua fede l'ha concluso. Vai a casa, sii sanato, la tua fede ti rende sano. Seduta proprio dietro questa donna, un'altra che mi sta guardando proprio qui, proprio ora aveva problemi ai polmoni, e cancro, e anche nella spina dorsale, credi con tutto il cuore. La piccola signora dai capelli grigi, se questo è vero, alzati in piedi, sono un perfetto sconosciuto per te. Se è così, muovi la mano, ecco qual era il tuo problema. Va bene, mi assumo l'autorità, credi che questa sia la verità? Allora, nel nome di Gesù Cristo, io condanno quel diavolo. Vai e sii sanata. Tu credi che quel problema di cuore se ne andrà e sarai guarito e andrai a casa con tutto il cuore? Allora vai e credi con tutto il cuore e sarai guarito. Vieni, cosa ne pensi? Credi che l'asma ti lascerà e andrai a casa? Smetterai di tossire? Allora vai, credilo con tutto il cuore e sarai guarito. Se non lo sei, Vieni sorella, perché sei così nervosa? Sei nervosa da molto tempo, va bene? Ora sei guarita, vai e credilo con tutto il cuore, sei guarita. Va bene, Signore, questo è quello che te ne farà uscire. Va bene, Signora, vieni, credi con tutto il cuore, il tuo problema alla schiena è guarito. Vai, credi con tutto il cuore, di grazie, Signore Gesù. Cuore nervoso, credi che egli lo guarisce? Vai e di grazie, Signore, sei guarita. Basta avere fede, è tutto quello che dovete fare. Guarda qui, Signora, a me. Credi che io sia suo profeta? Quel problema da signora che stai avendo, problema femminile, proprio così. Vai e sii guarita nel nome di Gesù. Solo un momento, qualcosa è passato per l'uditorio. Sì, un uomo seduto proprio qui dietro che soffre di problemi alla schiena, mi sta guardando fisso. Credi, Signore? Va bene, ricevi la tua guarigione. Sii guarito nel nome di Gesù Cristo. Abbi fede in Dio. La donna seduta là dietro, l'uomo ha il diabete. Credi con tutto il cuore? Alzati, la piccola signora dai capelli grigi con gli occhiali. Hai toccato qualcosa, non è vero? Alzati, sii guarita. Vai a casa e credi al Signore Gesù Cristo. Abbi fede. Se non ti dicessi niente, ti imponessi solo le mani terrestri, sai, credi che quello è lo Spirito Santo? Vieni qui, lascia che ti imponga le mani. Allora, nel nome di Gesù Cristo, sii guarito. Ora, vieni, mostra solo come possono farlo, vedi? Sai che so cosa non va in te, ma se non dico niente, sarà tutto a posto, ti imporrò le mani? Credi? Questa è una specie di unzione. Credi e il tuo problema di cuore se ne andrà. Lei voleva che lo dicessi così tanto. Va bene, vieni. Nel nome del Signore Gesù Cristo, sii guarito e vai a casa. Stai bene. Abbi fede ora, non dubitare. Giovane signora, un po' di tempo fa, mentre stavo predicando, tu eri seduta proprio là dietro e mi guardavi. Ti sei girata, hai guardato una donna. Una sensazione veramente strana è venuta su di te quando tu, mentre stavo predicando, dicendo qualcosa riguardo al Signore Gesù. Specialmente nel giorno in cui parlavo di Sodoma, hai avuto una strana sensazione. Te lo ricordi? Quello è quando il tuo problema femminile è stato guarito. Ora vai a casa, stai bene. Credete con tutto il cuore? Signori, vorremmo vedere Gesù. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Alzate le mani. Ora voglio chiedervi, quanti di voi sono credenti? Muovete le mani così. Bene. La Bibbia ha detto questo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Lo credete? Se questo, quello che egli disse, le opere che faccio io le farete anche voi, allora imponete le mani gli uni sugli altri. Non pregate per voi stessi, pregate per la persona su cui avete le mani. Imponete le mani gli uni sugli altri. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Lassù nella balconata, quell'uomo seduto là con problemi alla prostata, seduto sul lato sinistro. Credi con tutto il cuore, Signore. Eccolo. Dio ti guarisce, ti fa star bene. Credi, mettete le mani uno sull'altro e pregate uno per l'altro ora. Nostro Padre Celeste, ora portiamo Satana ad una resa dei conti. Lui è un ingannatore ed è stato esposto stasera dalla potenza e dalla risurrezione di Gesù Cristo. Satana, hai perso la battaglia. Esci da queste persone, vattene nel nome di Gesù Cristo, esci da loro. Io comando ad ognuno di voi che crede in Gesù Cristo e sa che egli mantiene la sua parola, crede che quello è il suo spirito qui ora, se lo credete con tutto il cuore. Un credente vi ha imposto le mani, poiché la Bibbia disse, Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Egli è lo stesso Dio che è qui per far conoscere che egli è il vostro Messia pentecostale. Ognuno di voi che lo accetterà ora come proprio guaritore, non importa dove siate, alzatevi in piedi e accettatelo come vostro guaritore. Io vi dichiaro guariti nel nome di Gesù Cristo. Alzate le vostre mani a Lui ora e lodatelo. Amen. Io lo loderò, io lo loderò. Lodatelo soltanto. I will praise Him. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away. Dio vi benedica.